tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7 e 4 minuti, giovedì 22 gennaio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, facciamo l'appello anche quest'oggi. Saremo insieme sino alle 10, insieme rigorosamente a Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Buongiorno a tutti.
Martina Caronna.
Salve, salve a tutti, la carne, oh certo.
Ieri pochi contributi di Martina Caronna, oggi parlerà di più.
Oh, vedrete, vedrete oggi che succede.
Arrivano i Nine Inch Nails, torniamo fra pochissimo con voi. Radio Rock Podcast. Molto bene, Youngblood insieme agli Smashing Pumpkins con questa nuova intitolata Zombie fra le nostre 15 novità. Allora, clamoroso di Giorgio Dell'Arti dal New York Times. La vita umana al tempo di Biden, dal New York Times, la vita umana al tempo di Biden valeva, Maurizio, secondo i parametri EPA, cioè dell'Agenzia Americana per l'Ambiente, 11 o 12 milioni di dollari. La vita umana valeva 11 o 12 milioni di dollari, secondo l'EPA.
Cada uno?
All'epoca di Biden, il signor Biden. Oh, attenzione, dopo gli ultimi provvedimenti sull'ambiente dell'amministrazione Trump, l'EPA ha abbassato il valore della vita umana a zero. Zero.
Ammazza, da 11 a 10, zero.
Da 11, 12 milioni di dollari a zero.
E però pure
zero.
Epa, che non c'ha le mezze...
Oh. Zero, zero, basta, zero. Allora, buongiorno, quelli che ci gestiscono il più delle volte non capiscono un cazzo, ci scrive qualcuno.
Ah no, ma non è vero neanche questo, dai ragazzi.
È un grido di dolore, è un grido di dolore.
Credo, questo è vero. Credo, no, perché giocavamo a questo questionario strano che è stato consegnato nelle mani dei dipendenti di un'azienda a Castelfranco Veneto, che... dicendo che insomma c'è un momento di difficoltà, hanno fatto circolare tra i dipendenti questo questionario. Allora ragazzi, voi chi mandereste via, chi licenziereste?
Sì.
Quelli part time, quelli senza figli o i più giovani?
Scegliete voi.
Scegliete voi.
Sì.
Che è una cosa che sembra un po' Squid Game. E dicevamo, ma insomma, se tu sei pagato per decidere, è accollatela tu sta decisione.
Sì,
cioè,
ma
io capisco la difficoltà aziendale, quindi magari anche la necessità, purtroppo.
Al di là della, al di là della difficoltà, sai che c'è, che alle volte c'è questo desiderio, no, in qualche modo di fare una difficoltà, una scelta difficile, farla ricadere sui
però,
collaboratori, sui dipendenti,
la responsabilità, dici.
Sì, è però... perché poi dopo quando lo fai, quando poi licenzi quelle persone, tu puoi sempre dire avete scelto voi, che io ho dato libera.
Però io dico, no, scusami,
è ovvio che è uno scarico di responsabilità.
No, è vero, però dico, se tu stai passando un momento di difficoltà aziendale, no? Perché è chiaro che allora, partiamo da questo presupposto. Ammesso che non si tratti di un l'ennesimo tentativo di sfruttare il lavoratore,
certo.
Diciamo che tu c'hai un momento di difficoltà e oggettivamente purtroppo devi limitare i costi e devi mandare via due persone. Ora, non è che tu stai facendo il cattivo, ti voglio mandare via, e farai delle scelte in base a una serie di valutazioni. Però accollatele, cioè
no, certo, fanno parte, scelta fai è sbagliata,
fanno
lì,
parte
però...
del tuo lavoro, diciamo, della tua. Io licenzierei il mio titolare, ma visto che la cosa non sembra possibile, probabilmente a breve mi licenzierò io. Bene, allora, buongiorno ragazzi, Mauri hai sbagliato. Noi non arriviamo a tutte le verità, Max il trasportatore ce le ha. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, tutto a posto? Chi farei licenziare? Tutti i raccomandati, che alla fine sono quelli che 9 volte su 10 hanno uno stipendio più alto di quelli della massa e fanno meno.
Come fai a essere? Come fai a individuarli?
Sicuramente i dirigenti.
Dirigenti.
Perché comunque se un'azienda va male, non dico sempre, ma 6 volte su 10.
Però è interessante questa riflessione. Dice, se un'azienda va male, perché devi mandare via i lavoratori? Manda via quelli che stanno a dei livelli tali da aver potuto prendere delle decisioni sbagliate.
Però teoricamente perché... in un'azienda strutturata organicamente succede questo, perché se è una struttura gerarchica...
No, poi si tolgono anche le mansioni meno... Non per forza mandi via la persona meno brava, mandi via anche magari quello più spendibile, brutto dirlo, però quello senza il quale l'azienda più o meno va avanti lo stesso, perché magari faceva una cosa benissimo, la faceva magari, ma che però per l'attività dell'azienda risulta marginale. Per esempio ci sono le aziende che licenziano perché magari chiudono quella posizione lavorativa, cioè
comparto,
dicono,
certo,
quella roba lì,
certo,
noi non la facciamo, non ce ne occupiamo più. Va bene, questo pezzo di Youngblood rimane bellissimo nonostante Billy Corgan, ci scrivono. No, povero Billy Corgan. Allora, intanto ci scrive Simone che ieri l'altro, scusami, inavvertitamente ho
ingaggiato una conversazione estremamente interessante con Bob il trasbordatore, fratello minore di Max.
Ma davvero, c'è
Bob il trasbordatore. Mi ha incoraggiato a prendere una decisione molto importante, perché pensavo che ho detto importante, perché Mauri, oioi, mio caro Mauri, sto attraversando un periodo di inusitata fragilità emotiva, il nostro Simone. Allora, proprio per intraprendere un nuovo percorso, per tornare ad essere il centro del mio sistema solare, ho deciso, sarò inamovibile, io mollo. Ho deciso, cribbio se mollo. Stasera occhi a pressione, siringhetta e a nanna. Oi oi Mauri. Vabbè ragazzi, è così che dobbiamo fare, così. Vai, sentiamo. Così.
Oi 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 Mauri.
Bene, così basta, finita così. Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai 3899 106 600.
Buongiorno, se mi presentavano a me questo questionario ci scrivevo i dirigenti. L'azienda passa in mano agli operai.
Bello. L'azienda passa in mano a... Sembra una cosa degli anni 70, però così. L'azienda passa in mano agli operai. Bauri, facciamo un elenco, ti propongo, no? Domenico, vogliamo buttare giù un elenco così per avere un po' più chiaro il...
Sì, adesso le elenco tutte quelle che voglio mandarti, dopodiché te le mando.
Allora, no, mi scrive il nostro Alessandro da Livorno. Scusate se scrivo, ma sono in procinto di entrare in ospedale. Però vuol dire questo. Lavoro in un'azienda molto piramidale, dove grazie a raccomandazioni e leccate di culo ti ritrovi un autista come responsabile area, il sesto in 15 anni. È quasi un patto con il diavolo, perché ricordatevi che è vero che la retribuzione è migliore, ma la guerra... si continua con i soldati, non con i generali.
È vero.
I capi vanno e il popolo resta. Vi voglio bene. Ciao Ale, un abbraccio. Allora, e mi hai seguito questa logica quando hai licenziato Luigi Bilancioni? Ah, ho sbagliato.
Non lavorava qua.
Ho sbagliato.
Non ha licenziato nessuno.
Infatti ho sbagliato, no? Vediamo il nostro Max.
Ascoltatore. Mi ripeto, io non ho la verità in tasca di ogni cosa, però mi faccio delle domande. Sono ateo perché penso che le religioni sono il male del mondo. Tutte le religioni, a cominciare quella cristiana, quella musulmana.
Siamo d'accordo.
E quella che odio di più è quella ebrea. I sionisti ebrei stanno a capo del governo americano, stanno alla Casa Bianca, governano loro il mondo. Le più grandi multinazionali sono in mano agli ebrei, agli sionisti. E io penso che sta cosa, capite pure Baffetto, Hitler, ecco perché io volevo sterminare tutti.
Molto bene,
bene, molto bene,
molto bene,
molto
bene.
Ma perché lo dobbiamo far parlare questo?
Devo dire, l'ha toccata piano oggi Max, è partito piano piano, dice che io non ho la certezza in tasca. E poi
Max mio,
io ho uno sfogo di antisemitismo di quelli.
Ma io ti assicuro che faccio tanto per cercare di capirti.
Ma Max, secondo te, è uno di quelli che dirà no, ma io non sono antisemita, ci mancherà. Oppure lo ammette, lo ammetterà fieramente.
No, perché poi quello antipatico so io, però poi...
Io
sono molto antipatico, però poi
fracassone.
Ogni volta i nodi arrivano al pettine, e quando io dico che ci sono persone inopportune, ci sono persone inopportune.
Tu
e
dici?
Questa è la testimonianza. Poi le persone si commentano da sole, capito? Io non devo aggiungere altro, però lo preannuncio già.
Bene, vai, sentiamo.
Come mai me banni ormai, me banni proprio a me? Giorni interi ad ascoltarvi.
E hai perso tempo?
Ma non t'ho bannato, ma io non banno nessuno. Non è che Max trasbordatore ho bannato.
Gallo, dai, fammi stare qui.
Beh, facciamo un confronto, ragazzi. Dottore Roberto Gollo contro Max il trasportatore qui
e
a Radio
Gigi
Rock.
Gigi Bilancioni arbitro.
Gigi Bilancioni arbitrerà il confronto. Bello, mi piace molto. Radio Rock Podcast. Jagger Boys con Punk Rock Loser. Sono arrivati parecchi messaggi. Beh, diciamo che Max sa accendere la fiamma. Io non so neanche da dove tutto sbagliato. Non so neanche da dove cominciare per rispondere a un messaggio del genere. Stavo commentando prima fuori onda con il dottor Roberto Gollo. Non so neanche da dove. Ci vorrebbe tanto, non lo so, tanto studio, tanta cultura, ragazzi.
Perché è facile
per combattere
cedere
il razzismo.
Comune, eh?
Secondo me serve la cultura. Fondamentalmente il presupposto fondamentale, il primo, diciamo Maurizio, il primo baluardo che dobbiamo secondo me tenere in mente, no? Seguimi su questo ragionamento, è quando ragioniamo per gruppi di persone è sempre sbagliato, che sia gli italiani fanno così, i politici fanno così, i romani fanno così, gli svedesi fanno così, i cristiani fanno così, gli ebrei fanno così. Cioè, quando si parte da questo presupposto è sempre una cazzata, inevitabilmente.
Sì.
Inevitabilmente una cazzata. Quindi, poi...
Molto banalmente, perché più allarghi il campione più è facile che tu dica una cazzata.
Al di là del fatto che poi, quando uno fa riferimento a delle cose che sono accadute nella storia, no? E che... Sai che sono passati 80 anni, no? Da quei tristi giorni, da quei tristi mesi, da quelle triste settimane della Seconda Guerra Mondiale, no? Dell'Olocausto. E uno dice, vabbè, abbiamo fatto la giornata della memoria, abbiamo fatto... adesso ormai l'abbiamo dato per scontato, no? Abbiamo dato per... Invece no, ci sono i negazionisti, c'è chi dice addirittura che avrebbe fatto bene il signor Adolfo Hitler a fare quello che ha fatto, cioè dopo 80 anni siamo tornati quasi al punto di partenza, cioè che dobbiamo ribattere con forza che poi tra l'altro voglio dire, io adesso non so neanche come dire, no, su queste cose, mettiamo che nei centri di potere ci siano anche, perché poi ragazzi, anche questo aspetto qui, no, ci sono spesso delle persone... di religione ebraica, no? Nei centri di potere, ma ci sono anche delle persone che hanno magari una discendenza ebraica ma non sono religiosi, tanto per cominciare, ci sono persone cattoliche, ci sono persone musulmane, ci sono persone indiane, cioè ci sono di tutti i tipi nei centri di potere, no? Ma anche ammesso ci sia uno che è ebreo e sta in un centro di potere, secondo te allora deve essere internato in un lager perché sta in un centro di potere, cosa fa? Cioè non, dove va a parare questo messaggio? Non riesco a capire, al di là del fatto che,
no, ma
che
su dei
è intriso di un razzismo, sì, che no. È un po' come quelli che dicono i neri vengono, anzi i negri vengono in Italia dall'Africa per rubare, no, perché... il lavoro e stuprare le donne, cioè più o meno siamo a quel livello lì,
no, perché
ragazzi,
sai, allora io voglio mettermi sullo stesso piano e dico, no, se ci sono 100 ebrei merdosi che sfruttano il potere, non è che noi potremo cancellare gli ebrei, sì, perché se ci sono 100 romani,
persone merdose, persone, perché non sono
un altro discorso, cioè,
le due cose non sono, non
no,
sono
no,
sullo stesso
quello che
piano.
Ti dico, voglio andare sullo stesso piano su, perché forse magari con quel, parlando con quel vocabolario forse ci intendiamo. Se ci sono 100 romani fannulloni, bruciamo Roma. Se ci sono 100 napoletani camorristi, bruciamo Napoli. Se ci sono 100 negri, come li chiamate voi, che vengono qui a rubare, bruciamo l'Africa. Cioè, lo capite che è un discorso che si può applicare a tutti quelli che stanno sulla terra. Allora mi chiedo, o lo facciamo con tutti, però la fine è molto, cioè, oppure ci dobbiamo convincere che è una stronzata ragionare così.
Non so più, cioè, ripeto, nel 2026 mi cadono le braccia per fare un discorso del genere, che sarebbe stato, secondo me, tardivo farlo anche 25 anni fa. Sarebbe stato folle farlo nel 2026 anni fa, dopo che nel 1945 c'è stato la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2000 sarebbe stato tardi fare un discorso già, e figuriamoci adesso, e ancora dobbiamo combattere con chi dice è perché gli ebrei, è perché la lobby ebraica, mo mi tirerei fuori i savi di Sion, non lo so che cazzo è. Cioè ragazzi, poi confondendo fra l'altro sionisti con ebrei, che sono due cose completamente distinte, che non hanno nulla a che fare, perché come abbiamo detto tante volte ci sono sionisti che non sono ebrei e ci sono ebrei che non sono sionisti, assolutamente, anzi sono antisionisti, tantissimi, e quindi non c'entra un cazzo. Poi c'è gente che per esempio è nata in Israele e non ha nessuna colpa di essere nata in Israele, quindi voglio dire, e di voler credere, e aggiungo anche un'altra cosa, non solo di essere nata in Israele, ma anche di voler credere e di voler come dire, sperare di ottenere un Israele più giusto, più inclusivo per tutti, no? Di combattere per migliorare le cose. Ci sono tante persone che lo vogliono, certo, fare. Quindi voglio dire, adesso partire dal problema, facendo tutto un mischione, Max, mettendoci dentro tutto, no, le lobby, le cose,
no, perché allora
cosa
io ti dico,
non fa,
a cascata, piano piano,
fa giustizia,
piano pianino, siccome ci sarà sicuramente almeno 100 autotrasportatori che fanno le consegne che so delle merde, allora ti dico, sai che ti dico, Max, certo, che tu andresti bruciato come tutti gli altri trasportatori che sono delle merde,
sì,
ma lo capisci,
sì,
che è un discorso folle,
sono quelli che provocano gli incidenti,
ma non è vero, invece non è vero, che cazzo,
i prepotenti della strada,
però,
si pensano di voler fare come vogliono,
si può fare anche così, no? Si può dire anche questo,
ma certo,
dire,
noi possiamo dire, quando siamo sulla strada del qualunquismo, noi possiamo dire qualsiasi cosa generalizzando, e quindi fare in modo che, no, di livellare il tutto.
va bene, dai. Dopo, cioè, Max ha voluto aggiungere qualcosa.
Sì,
dopo
però ha cancellato quello prima. Prima manda i messaggi e poi cancella.
Pure il, questo, Max.
Il grande uomo coraggioso.
Grande coraggio, va bene. Abbi il coraggio delle tue azioni. Devi dire, io sono un antisemita e lo rivendico, non cancello nulla. Vabbè. Radio Rock Podcast. Due parole soltanto su questo pezzo meraviglioso di Springsteen, che è stato una vera e propria gemma di Springsteen, un pezzo fantasma, perché pensa che lui lo scrive nel 79, durante le registrazioni per l'album, per il meraviglioso doppio album The River. Questo pezzo stupendo, è un po' atipico per lui, lo scarta. Questa è una roba su cui dovrebbero fare un altro film di Springsteen. È presente quel film che è uscito da qualche mese, in cui si parla delle registrazioni dell'album Nebraska e di quanto un artista sappia fare delle scelte anche, come dire, che vanno contro la popolarità, sì, il grande successo, ma che siano delle scelte artistiche con la A maiuscola. Lui prende Born in the USA, la mette in un cassetto e dice: questa nel momento non la voglio incidere, poi casomai più avanti, e poi la inciderà più avanti con grande successo, perché vuole fare il suo disco Nebraska. Siamo nel 1982, prima c'è stato The River, grandissimo successo, ma questa canzone meravigliosa lui dice di non inserirla, perché dice non stona col resto del disco, non la voglio inserire, e non la inserisce e non esce su nessun disco, fino poi ad essere riscoperta più tardi, successivamente. Tra l'altro è una canzone che lui esegue rarissimamente dal vivo. Credo che ci sia una, se non vado errato, ci sia una, bisognerebbe chiedere a Giuliano Leone di contattare qualcuno che ne capisce di Springsteen, se può contattarlo lui.
Andiamo subito al telefono
e chiederlo, ma mi pare che ci sia una sola incisione di questa canzone. Quindi, tra l'altro, racconta una storia molto interessante, no? Una storia di un uomo che è in relazione con una donna che però non è libera, è, diciamo, accompagnata, quindi c'è questa relazione molto particolare, insomma, questa tensione. Finisce sul lato B di Angry Heart nel 1980 e racconta, insomma, questo Springsteen molto così, molto particolare, con questo arrangiamento particolare, con questa strada molto, molto quasi sensuale, quasi molto notturna. E poi finisce in Tracks, poi, insomma, riacquista successo negli anni 90 e 2000. Però, ripeto, è una canzone che lui ha quasi, cioè, questa a dimostrazione del fatto che quando sei un grande artista, magari c'hai delle cose che, come dire, che potrebbero piacere al grandissimo pubblico, ma per te non sono giuste in quel momento, non sono. Dici no, voglio
anche
fare
quella
questa...
è una gran bella libertà.
Parliamo di un artista che è stato veramente sempre profondamente libero di fare. E questa cosa a me ha sempre fatto impazzire gli artisti veri, cioè quello che non si preoccupano, non fanno calcoli, ecco, non fanno calcoli su quello che conviene di più, di meno, fanno quello che sentono giusto fare. Credo che sia una cosa molto molto bella, la libertà artistica. Va bene, ci fermiamo un attimo. Radio Rock Podcast. Che stavo notando una cosa, che Giorgia Meloni è diventata improvvisamente, è diventata progressivamente democristiana, ma lo dico in un'accezione non necessariamente negativa, però senti qua, si è sfilata dal board di Gaza in un modo che non... palesemente teso a non irritare nessuno, a non irritare Trump. Dice: guarda, non ho potuto, cioè non ho voluto io questa non partecipazione, questa mancata partecipazione dell'Italia al board di Gaza, ma è incompatibile con la nostra Costituzione. Sono interessata alla proposta, ma esiste una questione relativa al nostro articolo 11 della Costituzione, quindi non lo possiamo fare. Io vorrei, ma la Costituzione mi frena. E poi dice che è d'accordo col Quirinale. Ieri è intervenuta da Bruno Vespa, porta a porta, è d'accordo con tutti, vuol bene a tutti. Nonché poi è partito, cioè, nel senso, se ci pensi, no? Una che è partita da un partito di estrema destra, tutto, contro il sistema, contro molto forte nelle sue posizioni, che si ritrova tutto sommato a volere la pace con tutti, è un bel passaggio. Comunque, non credo che un organismo simile, cioè il Board for Gaza, e nessuno in generale possa sostituirsi alle Nazioni Unite, perché qualcuno ha detto: Trump sta facendo la sua ONU privata, sostanzialmente.
Ma è vero.
È vera. Sul discorso della presenza della Russia, per esempio, della Russia, Bielorussia, eccetera, lei dice: ma quello è normale, in qualsiasi organismo multilaterale ci si siede al tavolo anche con persone che sono distanti da noi. La Russia, per esempio, è nell'ONU, è nel G20, non è niente di strano. Quindi lei la smorza così, e poi aggiunge: sapersi districare in un'epoca storica del genere per una ragazza della Garbatella con tante responsabilità non è una cosa facile. Va bene, va bene. Ok, allora, senti, vediamo un po' di messaggi, dai. Licenziò quello che costa di più. Licenzio quello che costa di più, forse voleva dire. Licenzio quello che costa di più. Sì. Un dirigente e salvo due operai. Vabbè, sì, questa potrebbe essere un altro ragionamento. Vai.
Messaggio per tutti quelli che sul questionario avrebbero scritto i dirigenti. Purtroppo sarete i primi a essere licenziati, perché chi decide il licenziamento sono proprio loro.
Allora, possiamo dire stanno a gazzimme, che è un'espressione, sì, diciamolo, colloquiale di dove? Di dove?
Beh, credo sia campana, no?
Tu dici?
Io penso che stare a cazzimme sia campana.
Te lo dico subito, te lo dico subito.
Cazzimme. Allora,
io faccio le domande più assurde a ChatGPT. Sì. Devo dire, tra un po' mi dirà, ma anche a noi. Cazzo.
No, ti dirai, senti, basta, dai.
Allora,
cazzo.
I nostri eroi, ci scrive il nostro amico qui, Daniele, i nostri eroi Bolelli e Vavassori, hanno preso la zuppa al primo turno degli Australian Open. I nostri... Quindi facciamo i complimenti, bravi, bravissimi, ai nostri Bolelli e Vavassori, bravi, che hanno preso la zuppa.
Bolelli.
Bravi, bravi, bravi.
Zuppa,
sentiamo ancora, 3899 106 600. Bolelli e Vavassori,
Bolelli.
Vai. Bolelli.
Io, Max, il trasportatore, per carità, ognuno è libero di quello che vuole. Però
insomma.
Per paese, che ci avevamo libero, ragazzi? Così fa la terza guerra mondiale.
E non se ne parla più. Mi ha ricordato un film di cui però ho visto solo il trailer e l'ho in lista. The Belko Experiment. Un palazzo di uffici viene sigillato e parte un comunicato. Allora, uccidete tre vostri colleghi a scelta, se non ne ammazziamo noi sei. Dopo un po' arrivano, ammazzatene voi 30, se non ne ammazziamo noi 60. Che è un po' quella cosa lì che è un po' Squid Game. Vabbè, c'è il dottor Roberto Golla che vuole rispondere a Max il trasportatore. Sentiamo, dottor Roberto Golla, vai, prego, prego.
Max, buongiorno. Allora, volevo dirti che non solo il mondo è in mano alla religione ebrea, questo è un neologismo, devo dire che non mi dispiace.
Religione ebrea.
Ma anche l'odontoiatria mondiale è in mano alla lobby ebrea. Quindi, insomma, fatene una ragione.
Ecco, ecco. Allora, sentiamo ancora, vai, chi c'è? 3899 c'è, mi sembra l'unico modo di rispondere questo, sinceramente, perché sennò altrimenti è complicato.
Buongiorno ragazzi, ma Max intende da baffetto la pizzeria quella lì a via il Governo Vecchio?
Ah, cioè, esattamente. Allora, ti sbagli perché, come io immaginavo, l'espressione a gazzimme, questa è ora interessante, è un'espressione che non capiranno tutti coloro che non sono di Roma, perché è un'espressione romana, anzi romanesca.
Ah, sì? Hai capito?
Sì. Gazzimme viene dal romanesco arcaico ed è un, e pensa te, viene dall'ebraico addirittura. Dal giudeo italiano,
pure questo,
si sono presi pure questo, dottor Roberto Gollo, pure questo ti sei preso. Allora, pensa che deriva da una forma dialettale legata alla parola gazzimme, che si trova anche nel lessico italiano storico col significato di mezzi. Gazzimme sarebbe mezzi, cioè inteso come mezzi. Metà. Cioè, a gazzimme vorrebbe dire fare metà a metà, fare mezzo e mezzo, spartirsi, diciamo così, no? Perché viene dall'ebraico. Adesso mi scuseranno insomma gli ebrei all'ascolto, ma insomma, che si pronuncerebbe così, Kasim,
ok,
Kasim, scusa, più aspirato, Kasim, che vuol dire, allora, Kazi, scusate, non è che so io, Kasi vuol dire mezzo, Kasim è la metà. Kazim,
okay,
è la metà, okay, quindi okay. Dall'ebraico, ebraico romano, diciamo così, cioè dall'ebraico poi al romano romanesco, da Kazim viene Kazim. Kazim sarebbe la metà, mezzo e mezzo, però diciamo vuol dire anche in qualche modo spartirsi qualcosa, no? Con qualcuno, quindi licenziamento Macara, così me levo dal cazzo tutti. Risposta. Bene. Per Max, e te lo dico da grande comunista e ateo convinto. Hitler aveva timore del sistema economico sionista che poteva soggiogare i tedeschi, non degli ebrei in essere perché tali. Di fatto Stalin internava ebrei a raffica. La storia è complessa, bisognerebbe odiare di meno e capire di più. Ma sai, poi non era solo Hitler. Purtroppo c'era in quegli anni, c'è ancora purtroppo nel 2026, come dimostra Max Trasportatore, ma c'era in quegli anni un sentimento antiebraico fortissimo. Cioè il sionismo nasce proprio come risposta a quel sentimento antiebraico. Cioè gli ebrei volevano trovare un posto sicuro per loro. Poi come è stato fatto, questo è tutto un altro discorso, no? Però il principio, le idee di Herzl, diciamo l'idea ispiratrice di quello che poi diventa il sionismo, come racconta Zweig nei suoi libri, è come dire, troviamo, e soprattutto per i popoli, per le popolazioni ebraiche dell'Europa dell'Est, che erano considerate meno di zero, c'era un sentimento anti-ebraico in quegli anni veramente molto diffuso. Quindi non si può capire Hitler se non si capisce tutto quello che era il contesto di quegli anni là, no? Pensate all'affare Dreyfus alla fine dell'Ottocento. Hitler arriva dopo, ma arriva in quel contesto lì. Certo. Poi ovviamente fa quello che ha fatto, però insomma non era un pazzo che si è svegliato la mattina e ha detto adesso ammazziamo tutti gli ebrei. Era all'interno di un contesto di grande odio nei confronti degli ebrei, odio che purtroppo ancora vedo che resiste, purtroppo. Vai ancora.
Quando io penso che voi fate così, faccio una cazzata. Non lo so.
Beh, buongiorno. L'Italia è il paese di chi generalizza, potremmo dire così. L'Italia è il paese, generalizzando, l'Italia è il paese di chi generalizza. Bello, mi piace.
Ma
molto
poi
bello.
La gente se lo scorda quello che hanno fatto gli italiani immigrando in America, che abbiamo soltanto portato un po' di mafia.
Mafia.
Perché nessuno dice italiani,
un po' tutti mafiosi,
sono tutti mafiosi. Merda. Il fatto è che siamo diventati una banda di ipocriti.
Bene, ci fermiamo un attimo perché c'è la novità.
Radio Rock Podcast.
Scorpions con No One Like You. Intanto c'è per la rubrica i deliri di Trump di oggi. Ce n'è una bellissima, dopo l'ascoltiamo. Ha parlato per un'ora e 12 minuti. Ieri a Davos, e tra le varie cose che ha detto che sono uscite sui giornali, ha scambiato la Groenlandia 4 volte con l'Islanda, cioè anziché dire Groenlandia per 4 volte ha detto Islanda. Io agli amici islandesi consiglierei di stare attento, perché vorrei se sbagliasse dice pia e vai in Islanda.
Lapsus freudiano.
Poi ha detto: io le mie origini sono 100% scozzese e 100% tedesco.
Minchia.
Quindi anche in matematica devo dire è abbastanza forte, che è ferrato,
è 200%.
Perché lui è 200, è il vale il doppio di tutti. Allora, vabbè.
Comunque da Davos esce, ragazzi, fuori l'unico vero leader europeo, che però è canadese, è Mark Carney, che in realtà fa un discorso da leader dell'Unione Europea, pur essendo premier per Canada.
Ma è vera invece quella cosa che ha detto, che con l'Italia lui è alleato dai tempi dell'antica Roma?
Non lo so, se non adesso so verifichiamo. 200%. L'ho letta anch'io, però non l'ho riscontrata. Ma insomma, voglio dire, non sarebbe la più strana che ha detto, è la più assurda. Vai,
signori, tanto per mettere in chiaro la cosa: autotrasportatore è un imprenditore nel settore dei trasporti.
Sì.
Quelli che lavorano sui mezzi sono autisti.
Bravo, ribadiscilo. Allora, attenzione, leggevo tra l'altro a proposito di Kiev e dell'Ucraina, leggevo questa cosa: negli ultimi 10 giorni si stima che siano, a proposito di anche qua in qualche modo di come dire, interventi di guerra che tendono a, oltre ad uccidere, no? Oltre a ferire le persone, a fare altri danni, come per esempio in questo caso 600.000 abitanti di Kiev avrebbero lasciato le loro città negli ultimi 10 giorni. Per quale motivo? Perché c'è un freddo pazzesco. Il termometro in salotto segna 4 gradi, perché le temperature si aggirano tra i meno 10 e i meno 20. E che cosa è successo? È successo che manca spesso la corrente elettrica, che viene fatta...
Purtroppo sì.
In alcuni posti addirittura si lamentano il fatto che dovrebbero essere i distacchi programmati, ma di fatto la corrente manca praticamente tutto il giorno. Detto questo... ci sono chiaramente i tubi del riscaldamento che sono ghiacciati e in qualche caso anche esplosi per il forte ghiaccio, e quindi la scaldare casa è praticamente impossibile. Perciò l'attacco russo alle centrali ucraine il 9 gennaio ha provocato un disastro per milioni di civili. Sono case in cui non è possibile neppure usare il gabinetto, perché è tutto ghiacciato, persino l'acqua negli scarichi è ghiacciata per il freddo. Non tutti possono lasciare la città, ma la popolazione sta diminuendo. Chi ha la fortuna, tra virgolette, di avere una casa in campagna, che è riscaldata con metodi alternativi, diciamo così, può provare ad andare lì, a lasciare la città. Ma voi rendete conto, no? Che cosa vuol dire questo? Lasciare la città, magari uno lavora, le cose, eccetera, e dover, tra l'altro, lasciamo perdere poi il disagio provocato dagli elettrodomestici che si riaccendono. ti spiego che si accendono per via delle mancanze di corrente elettrica. Temperature ancora molto fredde, con il meteo che sforna previsioni gelide anche per i prossimi giorni. Insomma, è un'altra arma di distruzione di massa, è un'altra arma, certo, di guerra pesante. Non è soltanto ciò, soltanto i bombardamenti con i droni, i morti e feriti, ma anche questo tipo di, certo, diciamo, di combattimenti. Quindi chiaramente, se qualcuno ha delle fonti di riscaldamento autonomo in una casa in campagna, può provare ad andare lì, ma poi al di là del disagio c'è, cioè, chi non ce l'ha questa, certo, possibilità. E c'è gente che muore, che muore di freddo, ragazzi, quindi questa è la situazione.
Si muore
nel 2026 in Ucraina, in Europa. Va bene, sentiamo ancora chi c'è, dai, sentiamo, sentiamo.
Buongiorno, buongiorno. Sentire i messaggi con quelli di Max,
sì,
fa pensare solo una cosa, è che queste persone purtroppo si riproducono. Purtroppo, boh, parte tutto, cioè, è proprio una mancanza di cultura, ma non solo, sì, storica, proprio generale.
Sì,
proprio generale.
Purtroppo sì. Allora, grazie Valeria. Intanto leggevo anche un'altra cosa, che l'America, mentre Trump sta a Davos e si sta parlando di altro, non si parla più di Iran. Attenzione, perché l'America schiera forze intorno all'Iran. Il Pentagono starebbe studiando un'azione decisiva. Mentre quindi hanno fatto un po' i vaghi, no? Hanno un pochino. Perché sai, qual è il problema? Che Maduro è stato, diciamo, tra virgolette, più semplice.
Sta là.
Toglierlo, prelevarlo, da quel, sì, prelevarlo, da sequestrarlo, come dicono giustamente alcuni. Per l'Iran è diverso. Teheran non è Caracas, il regime teocratico, nonostante la fase critica, è molto più organizzato. E quindi nel mirino c'è la guida suprema Khamenei, e con le minacce che conseguono da parte del governo iraniano, attenzione, perché insomma non è escluso il fatto che possano. Paradossalmente, quando certo, si abbassano i riflettori, se ne parla meno, si parla poco,
quando sono puntati da un'altra
parte, di altro, è proprio il momento in cui bisogna temere per qualcosa. Quelli come Max, con quelli come Max bisogna discutere e ragionare, perché comunque mi sembra una persona che cerca di informarsi. Il problema è che si informa terribilmente male, lo so, lui dirà il contrario di noi. Io ho la sensazione che Max, ci scrive invece Paolo, attenzione, traduce su Max, sia pure una, pensa Gigi Bilancioni come Rosia, dice, state parlando Max il trasportatore,
tutto,
e non
è
più
tutto
di me.
Folle,
lo so,
probabilmente
Gigi,
già te l'ha scritto.
Lo so, Gigi, ma tu non sei antisemita, quindi che vuoi? La prossima volta diventa antisemita e parliamo di te. E io ho la sensazione che Max sia pure una bravissima persona, però credo che abbia deciso di reagire alle mazzate della vita che tutti riceviamo con l'accollo ad altri e l'odio verso questi. Tra l'altro, probabilmente informandosi su Facebook, e per questo motivo, sì, sì, questo è vero, perché ogni tanto mi gira qualche link di Facebook. E per questo motivo credo che se stesse negli Stati Uniti, sarebbe direttore di un circolo MAGA.
No, io invece penso che lui adesso sia molto contento perché si sta parlando di lui.
Vabbè, però Mauri, così non ne usciamo più,
questa è la mia idea.
Quello vale per tutti, quello vale per tutti, vale per noi che facciamo questo lavoro, che siamo prime donne.
Infatti io l'ho scelto,
vale
per lavoro,
tutti quelli...
lo faccio per lavoro.
Sei stato bravo, vale per tutti quelli
che
scrivono.
Sì, volevo fare, ho fatto.
Non tutti hanno il tuo talento, Maurizio, c'è persone che
non
hanno quel talento, ma sono ugualmente egocentriche.
No, è che a volte si provoca proprio per, no, per avere il modo di stare così al centro dell'attenzione.
Ma io penso che invece lui sia sincero e quelle cose le pensi, non lo dice soltanto per provocare. Penso che
ma lui le dice anche con...
Paradossalmente sarebbe meglio se fosse
lo dice anche. No, ma lui lo dice anche con i suoi amici, e sono convinto che abbia davvero invece in realtà una gran, cioè, voglio farlo diventare il caso Max, però diciamo le persone come Max in realtà invece hanno anche un'intelligenza, secondo me, vivace, curiosa. Il problema è proprio le fonti. C'ha ragione il nostro amico. Guarda,
sì,
Max, io te lo
non
dico.
Non so se le fonti sia un problema o solo una conseguenza, Ale, perché potrebbe essere
no,
anche
un problema. Perché guarda, Max, io te lo dico
due,
con cuore in mano. Tantissimi anni fa, io avevo preso una deriva simile alla tua, ma te parlo proprio di più di vent'anni fa.
Un giovanissimo Alessandro.
No, nel senso che poi che cosa succede? Che tu cerchi solo informazioni che tendono ad avvalorare alcune tue intuizioni, perché dici c'è qualcosa che non va. Da lì è un attimo trovarsi in un imbuto ed essere circondato da tutte informazioni che ti portano su una strada che invece è sbagliata.
Come siete idealisti, ragazzi.
Allargati.
Sara dice: Max, può essere meglio di così. Odiare delle categorie per difenderne altre non ci rende migliori. Difendere il popolo palestinese credendo di poterlo fare odiando chi professa la religione ebraica, difendere i principi geopolitici dicendo che l'America è il male, non è la strada. Si difende senza convogliare odio, perché quella non è difesa, è ricerca di altri nemici, come fanno i fascisti. Mia cognata è israeliana, ci scrive invece Daniela, e vive a Tel Aviv con mio fratello e fa parte di quelle migliaia di persone che ben prima del 7 ottobre manifestava contro quel terrorista di Netanyahu. Purtroppo, pur non condividendo e contestando aspramente la politica attuale di Israele, si sente additata spesso come assassina qui in Italia, ma non solo. E questa è una cazzata, ragazzi. È un'enorme cazzata. Va bene. Però, Max, non mi girare delle robe che hai trovato su internet. Di quello che pensi te. Ha cancellato tutti i messaggi. Poi ha mandato una roba su che cos'è il sionismo e vabbè. Non me ne frega un cazzo. Lo so già che cos'è il sionismo. Dimmi quello che pensi te. Parla per la tua... rispondi a quello che è stato detto, no? Perché se no, altrimenti vai.
Stavo per intervenire tutto gasato. Oh sì, raga, io c'ho un amico che ha scritto pure un libro su Springsteen, insomma, mega fan. Poi ho capito che ironizzavate sul leone, che evidentemente già lui è di suo.
No.
Riprendendolo un po' di passato, prima, sì. Con dottor Cullo, il problema personalmente non è che è ebreo, magari è che da Roma.
Giancarlo dice, io essendo disabile per colpa di camionista, dovrei eliminare tutti i camionisti a questo punto. Povero Max, alla tua età ancora non hai capito un cazzo della vita e come te purtroppo ce ne sono pochi. Purtroppo non ce ne sono pochi. Un abbraccio a voi ragazzi. Va bene, dai, ascoltiamo la nuova dei novità dei Tigers. Joe si intitola Ghost.
Radio Rock Podcast.
Tigers Joe con Ghost. Vediamo un po', dai, 3899 106 600. Ripartiamo da
chi
qui
c'è?
Allora, vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Allora, nelle aziende sane i primi essere licenziati a dimettersi dovrebbero essere i direttori, coloro che hanno messo in piedi la strategia che non ha portato il frutto
si aspettava. Teoricamente sì.
In Italia normalmente ci si fa il contrario.
Sì, però ragazzi è un po' complesso questo discorso, nel senso che bisogna capire il contesto, la situazione, non è che tutti i casi sono uguali, no? Quindi sì, quello che tu dici è logico, magari non è applicabile a tutte le situazioni.
No,
sentiamo
tutte
ancora.
Le aziende sono uguali, ci sono aziende a direzione familiare, lì,
aziende, a conduzione contesti, familiare, non è che... situazioni, non è soltanto
esempio,
quello.
Sì, però è quello dice tanto. Cioè, nel senso, Radio Rock va bene, ma Patrizia chi caccia? Se caccia da sola?
No,
chi collabora con lei?
No, cioè, ma ragazzi,
poi le aziende strutturate è un altro discorso. È vero che ci sono i quadro.
Non è nemmeno questo il problema. Secondo me il punto è che ci sono miliardi. Cioè, capire perché un'azienda va male è complicato. Cioè, ci sono delle situazioni nelle quali uno può anche dire, adesso per rispondere a Emanuele che mandava questo messaggio, uno può anche dire, abbiamo fatto una serie di cose, l'azienda ha perso competitività, ma il problema non sono i dirigenti, magari il problema è il mercato.
È la richiesta del mercato.
Il problema è la congiuntura, cioè, quindi taglio sulle persone, come dicevamo prima, che purtroppo sono meno indispensabili rispetto ad altre. Quindi per dirvi che le situazioni purtroppo sono diverse, non è che si può ragionare con un unico parametro. Io fossi stato impiegato nell'azienda veneta, oggetto della discussione, avrei fatto una risposta libera scrivendo che avrei licenziato chi è stato pagato per fare un sondaggio che palesemente mette zizzania fra i dipendenti e non esegue il suo compito di prendere decisioni tecniche.
Non c'era questa casella.
Poi posso dire, ci scrive nostra Memolex, per Max non ci sono parole, che tristezza infinita. Post-scrittum, il film su Boss l'ho visto appena uscito al cinema, sono rimasta incredibilmente toccata dalle scelte che ha fatto Bruce. E anche Sad Eyes, che abbiamo messo prima, conferma, diciamo, questa grandissima capacità di discernimento artistico che va anche al di là di quelli che possono essere i suoi interessi personali, di arricchirsi, di fare di più. Prima dell'antisemitismo, il signore denota una profonda ignoranza. Ma le due cose sono collegate. Anche perché non si può essere, dal mio punto di vista, antisemiti se non si è ignoranti, e viceversa. No, viceversa forse no.
Si
può essere ignoranti anche antisemiti e non antisemiti, ma se sei antisemita, secondo me, non puoi non essere ignorante. Da cui deriva la generalizzazione del pensiero semplice. Anche voi, però, così sdoganate le legioni di imbecilli di cui parlava Eco. No, ma io penso che poi, sai... il rischio, sai qual è? Adesso non voglio chiaramente attaccare, ci mancherebbe altro, il grande Umberto Eco, però il rischio è che poi ci chiudiamo in una torre d'avorio di elitarismo, capito, in cui siamo, cioè parliamo fra di noi. Queste persone, come diceva giustamente qualcuno ieri, forse Maurizio, non mi ricordo, esistono nel mondo, cioè non è che se noi non leggiamo il loro messaggio queste persone spariscono, esistono, perciò siccome io credo che dobbiamo fare un lavoro culturale. Il lavoro culturale va fatto proprio con le persone che dicono queste cose,
fatica,
provandoci. Poi, come dire, io ci provo, poi il risultato non dipende unicamente da me, dipende anche dalla risposta di Max. Alessandro intendeva la cazzimma, forse. forse la cazzimma, intendevi.
Sai che forse sì, c'hai ragione, sì, c'hai ragione, sì. Mi sono sbagliato io.
E dopo verificheremo anche l'origine della cazzimma.
Sì, la cazzimma.
Come ho fatto a non pensarci prima? È logico che la lobby dei dentisti sia in mano agli ebrei, sennò come si spiegano tutti i denti e le capsule d'oro?
Beh, occhio.
Sentiamo chi c'è, vai.
La genetica non è un'opinione, quando ci sono dei cromosomi in più si sa già dove si va a finire.
Bene, allora ancora vai,
se chiaro, no?
E se invece non si fosse sbagliato e volesse prendersi pure l'Islanda,
l'ha messa lì, l'ha buttata lì, no?
L'ha buttata lì.
Beh, no, più che l'lapsus freudiano, come dire, un'anticipazione.
L'anticipato,
no?
L'ha messa.
Cioè, vediamo se la cogliete. Allora, il nostro Cristiano, amico di Cristiano Di Nazzi, dice: ciao ragazzi, grazie per aver parlato di questa tragedia in Ucraina che colpisce la popolazione civile. A proposito del freddo, è stata attivata una raccolta fondi da numerose realtà. Sono stati già raccolti oltre 25.000 euro in pochi giorni, ma il goal è almeno 100.000 euro. Quindi questa, chi vorrà giro questo link per questa raccolta fondi per diciamo aiutare la popolazione civile che è messa a dura prova, ragazzi. Quindi cerchiamo di aiutare. Sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Buongiorno,
vai.
Ragazzi, ma il problema è che stiamo a parlare di Max. È un ascoltatore come tanti che ha detto la sua, ha detto la cazzata e ci stiamo a fare una trasmissione sopra, purtroppo.
Però Adriano, io non sono d'accordo con te su questo, nel senso che, come ho detto già prima, con queste cose noi ci dobbiamo confrontare perché fanno parte del mondo, perché sennò altrimenti non è che spariscono. L'ho già detto prima, insomma.
Chiamiamolo Mister X, nel senso che lui
sì,
è il campione.
Bravo,
è di una percentuale
persone,
che esiste.
Guarda che ci ha scritto anche un altro ascoltatore qualche settimana fa. Ci sono persone che queste cose le pensano. Che vogliamo fare, Adria?
Ciao ragazzi, buongiorno. Forse quello che vuole dire l'ascoltatore sul fatto che si deve dimettere il direttore lo intende come una squadra di calcio in cui la squadra va male ed è il CT che si dimette. Perché? Perché ha quegli elementi, non li può cambiare perché il calcio mercato c'è solo in teoria di momenti, quindi non può cambiare giocatori, ce n'ha una rosa e quella deve usare e con quella deve fare il meglio possibile. Se non ci riesce si deve dimettere, forse lui intendeva questo, nel senso certe volte non puoi cambiare i giocatori, quindi non devi cambiare, non devi pensare a buttare fuori la gente, ma devi pensare a valorizzare quelli che hai. Questo intendeva, se non ci riesci ti dimetti, penso fosse questo che intendesse.
Bene, volevo dire anche un'altra cosa, ragazzi, è una cosa che mi dicono, siccome adesso Adriano mandava un messaggio, gli altri eccetera, che mi chiedono spesso, no? Anche Gigi Bilancioni dice: l'ascoltatore dico, piuttosto che dare sempre risalto a Max, datela a qualcun altro, non a me. Allora, ragazzi, qui funziona così, forse non avete ben capito come funziona, che tutti mandano i loro messaggi. Dopodiché, l'argomento che prende più... Perché è chiaro che se uno spara una cazzata e gli altri giustamente rispondono, io leggo gli altri messaggi, proponite un altro argomento, se gli altri ti seguono, lo facciamo. Cioè, qui non c'è niente di come dire, io posso proporre delle cose,
certo.
Ma anche io, anche noi, no? Proponiamo degli argomenti, poi non funzionano, io cambio argomento. Quante volte ho proposto un argomento, poi non ne frega un cazzo a nessuno, parliamo di altro. Ragazzi, funziona così. Quante volte lo devo ripetere? Cioè, funziona che noi proponiamo le nostre cose, voi proponete le vostre, e basta. Anche questo qui che tu hai scritto adesso: facciamo una trasmissione su Adriano, ma non facciamo una trasmissione su niente. Io leggo i messaggi, dopodiché se c'è una risposta, lo glielo rispieghiamo, se c'è una risposta da parte del pubblico, che ieri per esempio abbiamo fatto secondo me una bellissima trasmissione sul sessismo, no? Anche lì è uscito fuori un commento di è uscito fuori un commento di un ascoltatore, da lì moltissime ascoltatrici sono intervenute ed ha preso quella piega lì. Se invece si parla di altro, ragazzi, leggiamo altro. Io per esempio ho abbozzato, diciamo, la lettura di due articoli. Uno che racconta cosa sta accadendo in questo momento a Kiev. In questo momento c'è una crisi fortissima, con pare mezzo milione di persone che hanno lasciato la città perché c'è un freddo pazzesco,
sì,
e la gente muore di freddo, ma proprio letteralmente, non si può fare nulla, l'acqua ghiacciata nei bagni, è una situazione drammatica. Questa è una cosa che ho detto. Poi dopo, se voglia Cristiano, giustamente c'è una raccolta fondi, posso girare il link. Ho parlato di quello che sta accadendo in Iran, dove pare che insomma l'America, gli Stati Uniti stiano preparando per una mossa. Poi abbiamo letto altre notizie. È quello che funziona.
Che
voi rispondete,
non è che noi mandiamo sempre quello, sempre quell'altro.
Se no,
facciamo una trasmissione dove a volte siete voi a
Vale paradossalmente, vale per tutto. Cioè, se io leggo un messaggio di Gigi Bilancioni che provoca Maurizio e Maurizio risponde, è Maurizio che sta dando, come dire, il là a quella roba lì. Se io leggo un messaggio di che fa incazzare Alessandro e Alessandro risponde, è Alessandro stesso che dà... perché noi siamo sullo stesso piano vostro, cioè abbiamo chiaramente più possibilità e la capacità anche di chiudere, di aprire certi discorsi, però fondamentalmente siamo una grande comunità e tutti quanti diciamo quello che pensiamo e rispondiamo, chi vuole risponde, noi stessi rispondiamo.
E entrare anche nella logica che questa trasmissione si farebbe comunque, anche se non ci fossi io, non ci fosse Alessandro,
sì,
se non ci fosse Emilio no, non si farebbe, ma se non anche se non ci foste voi,
no, ma se non ci fosse
qualcuno di voi,
si farebbe un'altra cosa comunque molto più bella, naturalmente, no? Molto più bella.
O molto più brutta.
Non è vero, molto più brutta, infatti. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo con Radio Rock Podcast. Cake con The Distance su Radio Rock. E allora, Giorgia Meloni, chi striscia non inciampa. Attenzione, scrivono, vabbè. Chiedo Bargain da Who. Qui c'è una richiesta musicale. Ecco, vi faccio sentire.
È facile.
Vabbè, ragazzi, vediamo un po'. No, però colpisce un pochetto, ragazzi. Adesso tu vuoi far difensore di Giorgia Meloni.
No,
colpisce
ma
un pochetto.
Non c'è bisogno di me. Io
dai,
dico
che
strategicamente
viene da quella storia lì. Adesso metta fa democristiana.
Quella è un'evoluzione quando entri nei quadri di potere, ragazzi. Ma che cazzo? Veramente è il 2026, ma ancora non avete capito come funziona.
Ma non è mica
quando
detto, Non è mica detto. No, non è detto.
Trovamene uno che è rimasto ligio alla posizione iniziale.
Beh,
dai,
Trump.
Ok, a parte i minus abens.
No, per dire.
Beh, certo che però se tu fai e imposti la tua campagna elettorale su famo questo, famo quello, famo quest'altro, famo su, famo giù, distruggiamo
okay,
questo,
un'altra
quello,
persona che ha fatto una campagna elettorale.
Non è che trovo, Alessandro, c'è pure chi non stava in piazza a gridare come un ossesso con gli occhi de fuori,
diciamo che Alessandro
che inneggiava certe cose,
diciamo
e
che
poi
ci sono delle
proprio,
per esempio, che ne so, che un Matteo Renzi possa governare in quel modo là stride molto di meno, no? Perché non è uno che ci ha avuto quella storia, quel tipo di storia. Non è uno che di viceversa
non è manco partito come è adesso.
Ma allora, nessuno parte.
L'evoluzione è un
però
discorso.
Puoi mettere.
No, però se quello
non c'è la differenza per te. Non
no,
c'è differenza.
Certo, però quello
tra
che sto dicendo.
La parabola di Giorgia Meloni.
Ma scusa, quella fa segretaria del fronte della gioventù. Ha fatto il segretario. È chiaro che parte da una posizione di destra estrema.
Ragazzi, io.
Per arrivare a comandare.
Io se Marine Le Pen.
Centrista.
Io se Marine Le Pen diventasse, cosa che purtroppo, come dire, la possibilità che comunque è ancora sul tavolo, presidente della Repubblica Francese. Insomma, e poi ricominciasse a dire no, dobbiamo mediare, dobbiamo capire, dobbiamo fare.
Saresti stupito, certo.
Beh, sì, sì.
Ma ti sorprenderebbe nell'excursus della carriera di un politico che passa dall'opposizione al governo? No.
Non lo so.
Mai
nel senso,
vita.
Ma non lo so. Nel
poi
senso,
è chiaro che uno che parte, che fa il saluto romano a Calarenzia, certo non diventa uno che va in piazza con i sindacati, probabilmente.
Ci stanno anche
ma in mezzo si ferma la DC.
Però si può dire... Cioè, si può dire che colpisce questo cambiamento,
certo.
Oppure dobbiamo dire no, è normale,
no,
è fisiologico.
Mi colpisce.
Non è fisiologico, ci sono persone che non l'hanno fatto. Poi ci sono altri che, cioè, che so, i centri, chi era già centrista,
allora, quella che non può essere
sarebbe stato particolare se uno come Gentiloni arrivato al presidente del Consiglio avesse non lo può fare, avesse detto adesso sapete che mi avete rotto il cazzo tutti quanti,
ma
facciamo,
non lo può fare quella, la genesi di Gentiloni è un'altra, no?
Quindi tu fai il complottismo di chi dice che noi non possiamo fare niente, che noi perché
aspetta,
governano
noi,
tutto
aspetta,
loro
aspetta, non fa Max per favore, sei più intelligente tu.
Scusa,
il complottismo di che cosa?
Quello che ho detto.
Non sto parlando di noi che votiamo, stiamo
che
parlando
non,
di
non contiamo
politiche.
Niente, non possiamo fare niente,
certo,
non decidiamo niente.
Una
no, noi presidenti del Consiglio d'Italia non contano niente,
no,
non
no,
possiamo
conta,
fare niente.
Conta.
E allora
la
può,
differenza
se conta
è
può
tra
dire,
fare opposizione può, e governare.
Ma governare si
che
può fare in tanti modi diversi. Governare.
Ma voi, mai nessuno ha governato come quando è partito, se partiva da quelle posizioni.
Governare si può fare anche. Craxi ha mandato i carabinieri a Sigonella.
Certo.
Cioè, si può fare anche col pugno duro.
Non parla,
governare.
Non parla, però, qui stava scomoda. Come se parli di Messi e Maradona.
Quindi si fa. Dai. Quindi si può fare. Si può fare. Cioè,
allora,
senso,
scusa, quando tu chiedi esempi di gente che l'ha fatto, allora perché li chiedi a fare?
Gliele fa poi,
se poi uno
bene,
no,
li fa,
certo
e
che va
dici,
bene.
Non
ce n'è uno
e
sono passati 40 anni.
No, no, ma te ne ho fatto uno.
E tra l'altro, a fronte di quella roba,
ma lo stesso
di quella roba
Mario
lì,
Draghi,
molto evidente.
Lo stesso Mario Draghi non torna 40 anni fa.
No,
Mario
scusate,
Draghi,
allora,
uno
vabbè,
ne può pensare del bene o del male, però è uno che,
allora,
che prendeva le decisioni in maniera molto.
Diciamo
non è che diceva dobbiamo.
A me sembra pure Conte.
Mi sono espresso male.
A cazzo, vieni da quel mondo lì.
Mi sono espresso
antisistema,
male, ma non è.
E poi comincia a fare, no, bisogna capire.
Mi sono espresso male, significa.
Ragioniamo.
Non tutti, diciamo che è raro che qualcuno mantenga
Ma noi quando abbiamo avuto, ma mi spieghi nel passato, guardando la storia d'Italia, quando abbiamo avuto noi un leader comunista al potere?
Mai.
Quando l'abbiamo? Mai. Quando abbiamo avuto noi fammi finire di parlare. Quando abbiamo avuto noi un leader fascista al potere? Mai. Quindi non ci sono stati altri casi.
A parte Mussolini,
Mussolini non è che era proprio
amico. No, parlo della Repubblica Italiana.
Okay, sì, sì.
Cazzo, ragazzi, su, sveglia. Quando quindi questo è il primo caso di un leader estremista che governa il nostro paese, di un leader di un partito di estrema destra che governa, perché noi siamo stati fondamentalmente dal dopoguerra a oggi governati da Democrazia Cristiana e da governi
con delle concessioni a centro-sinistra
pochissime, tipo 12 anni nell'arco e molto centrodestra, certo. Centrodestra, a volte centro e basta, a volte centrodestra, ok? Quindi gli estremi non hanno mai governato,
mai.
Quindi questo è il primo caso in cui una persona che viene da quel mondo lì, da quel mondo degli estremi, si presenta in politica, è arrivata in politica, fa la centrista fondamentalmente,
io ne deduco
a me mi stupisce, poi che tu dici che sempre quando cazzo è capitato
mi stupisco,
Andreotti grazie
mi stupisco, ma ne deduco che passare poi ad un ruolo di governo implica il fatto che tu debba fare un cammino da una posizione
ma
estrema.
Non è detto per niente. Se tu fai
per favore votare, chi c'è sta oggi in Italia a sinistra estremissima? C'è sta innanzitutto?
Beh, insomma, non esiste la sinistra estremissima.
Vabbè,
diciamo
qual è la cosa
ne parliamo
vicina...
dopo, ne parliamo dopo con Emiliano Rubi. Con Emiliano Rubi, intanto arriva la novità degli Slaver Mods che torna.
Radio Rock Podcast.
Niente male, il nuovo degli Slaver Mods. Questa è The Good Life tra le nostre 15 novità. Vediamo chi c'è. Allora, uno che è rimasto sui suoi passi senza fare il verme è Sanchez. Tra l'altro, Sanchez, che a me piace molto, il primo ministro spagnolo. Leggo però che è nell'occhio, diciamo che è molto, ma molto contestato in questi giorni per via delle. Della strage che c'è stata ferroviaria che c'è stata in
quest'estate con in quel disastro degli incendi. Io ero in Spagna, nel nord della Spagna, vedevo quindi la TV tutti i giorni. Ragazzi, lo massacravano dalla mattina alla sera.
Proclamati
per
3 giorni di sciopero dopo gli incidenti, l'opposizione attacca come è normale il ministro dei trasporti. E insomma, tu pensa a una situazione del genere in Italia come avremmo ridotto Salvini, no? Se ci fosse stato un incidente già, che poi c'è stato un altro ieri, sempre in Spagna.
Sì.
Quindi voglio dire, non se la passa benissimo, però a me piace come si pone, mi piace tantissimo, per esempio, Mamdani, neo sindaco di New York,
fino adesso,
perché poi ha iniziato come giustamente ricorda Carlotta, è stato coerente, quindi mi aspetto che lo sia ancora. Poi non sempre la coerenza è una virtù, cioè a volte si parla di coerenza come una cosa sempre positiva, perché tu non sei coerente, Radio Rock non è coerente a quello che faceva 20 anni, ma te credo, si cresce, se io sono fascista mussoliniano e poi cambio, è bene che io non sia coerente, cioè, nel senso,
la coerenza la vede come un valore che rimane cristallizzato nel tempo, in realtà uno dipende, deve essere coerente con la propria crescita,
diciamo che dovrebbe essere teoricamente non ipocrita, cioè dovrebbe essere coerente rispetto a quello che pensa veramente, più che perché io ripeto sempre questa cosa, mi sono trovato a ripeterla tantissime volte. Io credo che sia di essere più vicino, più simile a Maurizio Paniconi o ad Alessandro Tirocchi rispetto al me stesso di 15 anni fa.
Certo.
Cioè, capisci? Quindi il fatto che si cambi è normale. L'importante è che io sia vicino non al me stesso, a quello che dicevo 20 anni fa, ma a quello che penso oggi. Questo è la chiave. Vabbè, comunque, non so se è voluto, ma questa novità mi ricorda moltissimo Cruzlat di Frank Zappa. Allora, questa cosa qui ne parleremo più tardi, domani dedicheremo un'intera puntata a capire se è simile o meno a Zappa. Sentiamo ancora, vai.
Grazie per avermi fatto cominciare la giornata con uno dei gruppi che apprezzo di più.
Sì?
I Cacche.
Vabbè,
c'è già Marco Rizzo che è da super sinistra. Ormai approdato a posizioni ultradestra.
Insomma, non lo so, le motivazioni lo so. Comunque, la ricchezza, tra virgolette, degli ebrei parte almeno dal Medioevo, se non prima, con la nascita delle corporazioni di artigiani che li hanno esclusi, relegandoli al solo maneggiamento del vil denaro. Quindi c'è stato l'arricchimento generale. In ogni caso, a Hitler servivano sia fantasoldi che schiavi gratis, e non è che gliene fregasse qualcos'altro. Poi è stato facile aizzare la folla ignorante che fossero loro la causa di tutti i mali, visto che in generale erano più ricchi mentre gli altri erano poveri appena usciti dalla prima guerra mondiale. Dopotutto molto facile aizzare la marmaglia, ci scrive un signore. Vai, sentiamo ancora, vai.
Chiedo scusa, la dicitura corretta è autoferrotranvieri.
Bravo.
Lo dico da dipendente.
No, 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 diciamo le cose come stanno, diciamo le cose fatte per bene.
Autoferro.
Attenzione, auto da una parte, poi c'è il ferro e poi sono i tranvieri. Quindi mettiamo questi tre elementi insieme e facciamo le cose fatte bene. Allora, ci scrive Linda, giustamente. Oh, ma io non ho capito chi è sto Max, perché ti sei persa la parte iniziale della trasmissione. Te lo faccio capire subito, perché Max manda un messaggio col quale vuole rettificare, chiarire, scusarsi,
ripartire,
rilanciare, offendere, punire, giudicare,
tutto,
malmenare,
tutto.
Osannare, amare,
divaricare,
vivere. Attenzione,
tutto.
Vai.
Alessandro, guarda, io sono sempre stato di sinistra antifascista, ma adesso
non sto parlando,
io ho confuso i sionisti con gli ebrei, ovviamente non sono tutti uguali, ho esagerato,
direi,
e non sono razzista, non sono mai stato razzista.
No,
adesso aiuta una persona, aiuto sempre,
tanti amici
cuore.
Ebrei
l'ho fatto anche un po' per provocare il tuo compare lì che mi odia, e non capisco perché, perché sembra che come se gli avessi violentata la sorella sul ciglio della strada. Manco mi conosci,
beh.
Maurizio, tu non sai chi so io.
Ma manco te
tu pensi
conosci.
Di saperlo, ma non lo sai.
Ma neanche tu.
Nessuno di voi lo sa.
Ma neanche
capito?
Te.
Vengo da Centocelle anch'io, quello che hai visto quindi... te da bambino ho visto anch'io, quindi non cioè sto fatto di odiare persone a prescindere.
Ma
tu
chi?
Non mi conosci,
ma
non
chi?
Mi puoi odiare perché non mi conosci.
Vabbè, però scusa Max, noi rispondiamo a quello che tu dici, non è che ti odiamo, nessuno ti odia qua, fare
ragazzi, non ci conosciamo, cioè, allora, anche questo
ieri.
Lo sappiamo, non ci conosciamo nessuno.
No,
tra
e aggiungo anche un'altra cosa: io sono alle 10 finisco la trasmissione. Come voi avrete notato, alle 10:05 io sono di là e qualcuno mi fa: ma stamattina avete parlato di che cazzo abbiamo parlato? Io non mi ricordo più un cazzo, e non me ne frega. E posso dire anche questo: lo posso dire, cioè, e non me ne frega più un cazzo. 5 minuti dopo che è finita la trasmissione. Perché? Perché questa è una trasmissione di musica e di intrattenimento. Dopodiché ci informiamo, ci divertiamo, facciamo 4 risate. Dopodiché alle 10 finisce tutto e io vado a lavorare. Quindi, cioè, il punto non è, secondo me, no, incazzare, odiare,
ma
fare.
Chi odia?
Max,
ma
è la trasmissione, tu mandi il messaggio e noi ti rispondiamo. Fate il riassunto di cosa ha detto il camionista. Ho picciato la radio adesso. Allora, il camionista, lo chiamiamo camionista stamattina. Il camionista ha mandato un messaggio, l'autoferrotranviere ha mandato un messaggio dicendo: ha fatto bene Hitler, ha fatto bene,
ha fatto bene, fatto
bene, sali tutti,
baffetto.
Ah sì, via tutti, ebrei, cinesi, negri, tutti.
Baffone.
No, aspetta, non ha detto proprio così ora.
Cioè. Vabbè, però quasi, no?
Però
ha detto scusami,
proprio...
l'aveva allora, capito bene baffetto
aveva,
questo ha detto mo adesso,
ragazzi, dai,
per carità, io lo voglio difendere però
mo,
no, siccome io lo odio, no?
Fino difendi te, fino difendi te. Vai,
ma è spesso è capitato,
che può andare male per tante cause, il mercato, la congiuntura, però io penso che un dirigente è abile, capace, sia in grado di prevedere dove va il mercato, ad avere un'azienda che è in grado di reinventarsi. È chiaro che poi nessuno c'ha la palla di vetro, non può prevedere, non lo so, l'11 settembre, che quindi manda in crisi le compagnie aeree, però io penso, ripeto, un dirigente
capace. Ah, tu dici
capace.
Non si può prevedere l'11 settembre? Come mai tutti quegli ebrei non sono andati al lavoro?
È vero, cazzo.
Allora, i groenlandesi stanno pubblicando video in cui prendono in giro la cultura americana imitando i consumatori di fentanyl, portare la cultura americana in Groenlandia. Allora, io ho un link Facebook che vi ho inviato prima, che è una cosa meravigliosa. È un link, vediamo se vi si apre, perché mi dicono che non si apre. Praticamente ci sono dei meme di Trump al quale gli vengono regalate delle cose, prendendo in giro il fatto che la Machado gli ha regalato il Nobel, cioè gli ha regalato la medaglia del Nobel. Allora c'è Gesù Cristo che gli regala la corona di spine, poi c'è che ne so, Taylor Swift che gli regala il Grammy.
Il Grammy.
Poi c'è che ne so,
un Oscar, Putin, no?
Thor che gli regala il martello. È bellissimo, lui col martello in mano che Thor gli ha regalato il martello. E poi c'è l'arca perduta e a fianco a lui c'è Harrison Ford che gli ha regalato l'arca perduta, un gatto, lui la foto col gatto e il topo in mano, il topo in mano, perché
il 10 comandamenti,
sì è tutto così. Beh, meraviglioso, credo che sia una cosa, ti giuro, la cosa più bella più bella che ho visto nell'ultimo periodo. Allora, consiglio a Max di chiamare le altre radio e fare la canzoncina sugli alieni. Attenzione, Carlo dice Max si masturba perché parlano tutti di lui, occhio che leva le mani dal volante. Io non credo questo, l'ha detto anche Maurizio Manigoni, non sono d'accordo. Cioè Gigi Bilancioni magari si masturba, ma non
forti,
perché mica ho detto che va a stuprare i vecchietti. Però si masturba, inteso, è una cosa bella. Però Max non si masturba, per qual motivo? Perché Max dice quello che pensa, non lo fa secondo me, non lo fa per Morestando, che è una base di esibizionismo, no? Di
sì,
guardare,
viva Dio!
C'è, ed è giusto ed è anche sana, però lui dice quello che pensa, altri si masturbano, no Maurizio?
Ma...
Che fai? Tira fuori le mani.
Dove stai? Ieri mattina, dove eri?
Dove eri? No, metro? Sicuramente pianifica di meno.
Arrivano gli Sued con la loro meravigliosa trash. Radio Rock Podcast. Stavo un po' parlando fuori onda del fatto, buongiorno Milano Rubi intanto, del fatto che dal nostro punto di vista... ciao Emiliano, dicevamo della difficoltà di etichettare, questi sono personaggi spesso spregevoli, no? I leader mondiali purtroppo invece dovrebbero essere un faro, no? Sono spregevoli a volte, però anche quella capacità lì, cioè quel fatto di essere arrivati dove è arrivato Trump, denota comunque la capacità di muoversi qualcosa, in un certo ambiente. Da Trump siamo arrivati a parlare poi di Antonio Razzi, no, per dire. Cioè, anche lì sono delle capacità, ragazzi. E poi questo non vuol dire che sia una valutazione positiva quella che sto dando, però bisogna dire.
No, stavamo dicendo che più di Trump l'ha fatto Hitler, no? Hitler è venuto veramente dal nulla, era un soldato, diciamo. Monorchide, con una serie di problemi, che comunque
si è squattrinato, che viveva in una stanzetta,
ed è diventato Hitler. Quindi, sì, da quel punto di vista, se la prendiamo dal punto di vista proprio prettamente, diciamo, dei risultati ottenuti, ne ha ottenuti più lui di Trump.
Oppure,
questo non significa che fosse una brava persona.
Oppure il signore, cos'era una brava persona? Il signore, non so se avete letto, di Napoli. Che si è venduto casa, e questa, diciamo, vabbè, potrebbe essere una cosa giusta, con tanto di atto notarile, ha venduto casa tutto, sì, quanto, però la casa non era sua, questo piccolo problema.
Chi lo dice questo?
Praticamente l'inquilino di questo appartamento, probabilmente ispirandosi a Totò Truffa 62, il film in cui Totò riesce a vendere la Fontana di Trevi con la scusa di alcuni lavori da fare, doveva fare dei lavori in casa, si è fatto consegnare la documentazione dell'appartamento, la di catastale, una copia del documento d'identità dell'anziano proprietario, poi ha ingaggiato un sosia numero uno e ha venduto la casa a due acquirenti ignari per 145.000 euro, un affare. Quelli dicevano, cazzo, un affare, certo. E firmano. Al notaio i documenti perfettamente clonati apparivano in ordine, così gli acquirenti hanno versato un acconto di 95.000 euro al finto proprietario. Presto avrebbe incassato anche i restanti 50.000 se non fosse intervenuto il nipote del vero proprietario, che allarmato alla consegna dei documenti ha subito sporto denuncia. La vicenda si è chiusa con i carabinieri travestiti da collaboratori di uno studio notarile,
eccoli,
che hanno messo le manette ai polsi ai presunti truffatori. Vabbè, questo, diciamo... che sono ovviamente quello che ha ideato la truffa, che è l'affittuario e il sosia del proprietario di casa. Ha trovato un sosia.
Ma scusa, ragazzi, io sto pensando una cosa, mi fa venire in mente un'idea, ma perché non vendiamo la Groenlandia a Trump?
Ah sì, a questo punto noi la possiamo...
Noi ci travestiamo da Inuit.
Ma proprio noi.
noi. Andiamo a travestire da Inuit, facciamo una...
No, a noi ci vengono a restare solo se la pensiamo, sta cosa. Cioè,
andiamo alla Casa Bianca e gliela vendiamo, facciamo dare i soldi e poi spariamo.
Ah, c'è una discussione in atto da giorni tra me ed Emiliano Rubi su chi sia il più stronzo leader mondiale.
No,
in
non
momento.
È più stronzo, è più pericoloso.
Più pericoloso. Io dico che Trump e Putin, perché poi secondo me ci potremmo inserire anche paradossalmente qualcun altro, però tra Trump e Putin è più pericoloso Putin, prima di tutto perché banalmente ha fatto più morti, ne ha fatti tanti nei vari conflitti, pensate all'Ucraina, pensate alla Cecenia, pensate alla Georgia, pensate ai dissidi, a Napolitanskaya, a Navalny, a tutti quelli che... Trump non è a quel livello secondo me, e poi non è vero secondo me nemmeno che sia così stupido, perché Trump, se fate caso, quando si tratta poi di fare showdown, adesso pure ieri, no?
No, lo fermano. Non è che...
Però se si fa. Aspetta, lo fermano, però lui si fa fermare. Cioè, vale, Putin non lo fermi, eh?
Ma perché comunque Putin è oggettivamente un monarca assoluto. Trump per fortuna
dico,
è più
pericoloso perché è arrivato a diventare monarca. Diventare monarca, diciamo che Trump è sulla buona strada, però c'ha pure 80 anni, quindi voglio dire.
vorrebbe, so se ora, aspettiamo i midterm e vediamo se effettivamente non infatti ci riesce.
Vabbè,
però
io ho aspetta, io ho fotografato l'oggi, la realtà di oggi. Certo. A oggi per me è più pericoloso uno come Putin. Mm. Poi Trump potrà, avrà tutta la possibilità di smentirmi e di fare le peggio merda.
Ci auguriamo per lui,
sai,
insomma,
che si dia da fare e si faccia valere. Però per il momento, secondo me,
io credo che Putin sia senz'altro più intelligente, più preparato, più colto, più cattivo. Guarda, questo siamo d'accordo del 100%, però quello che vuole Putin è riconquistare un'importanza primaria, strategica sulla sua zona di mondo, sì, okay? Mentre la potenza americana però è proiettata un po' ovunque.
No, la dottrina solamente... Monroe, dobbiamo fare
dottrina... poi però c'ha le basi ovunque, cioè no, il discorso è questo.
Don Rowe.
E va in Venezuela e se ne va e va in Iran e bombarda le cose. Dunque, aspettiamo un attimo, quello che sto dicendo è, secondo me, essendo pure Trump
però che ha fatto,
estremamente
però,
in Iran stupido,
che cazzo ha fatto in Venezuela, che cazzo ha fatto,
aspetta però essendo Trump estremamente
40
più
persone,
sì, anche perché non aveva l'approvazione del congresso, cioè neanche la poteva fare quella cosa,
quindi non è più pericoloso quello che ti sto dicendo.
Però quello che ti sto...
aspetta,
io sto dicendo, però il mio discorso è un altro, è lui ha un posto di potere che gli dà molti più poteri rispetto a quelli che abbia Putin, perché comunque è più potente proprio come ruolo, quello del presidente degli Stati Uniti d'America. In più c'è anche un altro discorso, proprio perché è una persona estremamente stupida e ha anche estremamente, e ha dei problemi.
Non sono così convinto,
eh? No, sì, secondo me sì, è evidentemente un coglione. Però,
non sono così convinto, perché se fosse così sarebbe andato a fondo su queste cose.
Però è anche una persona che ha
Iran,
dei problemi,
pare,
di demenza,
a un certo punto lui
evidenti.
Fa consiglio all'Iran, scusatemi, consiglio agli americani di lasciare l'Iran. Quindi sembrava un attacco imminente, poi qualcuno gli deve aver detto guarda che stai a fare una cazzata, e lui si è fermato. Quindi è stupido, ma non così tanto stupido da non andare in fondo.
Però
evidentemente,
però aspetta,
oltre... magari potrebbe dire che cazzo me ne frega,
è uno che soffre evidentemente di demenza senile o qualcosa del genere, e attenzione,
probabilmente potrebbe essere anche un aiuto questo,
proprio
perché uno, sapendo che poverino è demente senile, uno dice sai che c'è, hai rotto il cazzo, no? Mo,
però aspetta, io questo ti dico perché mi fa più paura, sì, proprio perché è un totale imbecille, è come mettere un bambino di 3 anni a capo della nazione più potente dell'America. A me fanno molta più paura gli stupidi dei cattivi, in linea di massima. Trump è uno che magari non volendo, oppure facendo una stronzata qualsiasi, innesca la terza guerra mondiale. Putin la terza guerra mondiale non la vuole innescare perché non gli conviene.
No, ma okay, non innescherà neanche Trump, secondo me.
Trump però lo potrebbe fare, Putin.
Vabbè,
no.
Però qui stiamo nel campo
No, è appunto perché
se
questo
facciamo
spiego...
una fotografia, dobbiamo basarci sui dati,
sì, vabbè,
che abbiamo,
certo,
fino a questo,
ma allora,
momento.
A quel punto,
avete visto adesso
ma non è una
film
questione numerica,
tratto da Giuliano D'Empoli sul mago del Cremlino, le origini di Putin. E c'è questo, tra l'altro c'è un Jude Law che è identico a Putin, e sì, c'è questa scena che è ripresa proprio alla fine del trailer, in cui Putin dice provocatoriamente, cioè ovviamente è ambientato prima, molto prima di Trump, no? Però ovviamente ammiccando, certo, a quello che accade oggi, Putin dice io non voglio il Nobel per la pace, non me ne frega un cazzo del Nobel, però io voglio una nuova guerra. Cioè, come dire, quindi è più pericoloso perché Trump gli dai un ombrellino, una fragolina e lo fai contento. Putin quello che vuole è...
No,
insomma,
questo non lo so, l'unica cosa penso difficile, che l'America forse ha un ordinamento che, per il quale se si rompono le scatole Trump possono anche farlo capire.
Aspettiamo
cadere, o comunque creare
al momento è così, al momento è così, è ancora
Russia
così.
Che possa capitare a Putin mi sembra
non
molto
so,
poco probabile.
Però
Putin sa quello che fa.
Puoi
Trump
fare
no.
una manifestazione di piazza,
però bisogna vedere che
cioè
fa.
Puoi fare una, certo, magari
puoi
magari oggi te menano pure
a
però...
New York c'è un sindaco che ha tagliato proprio fuori Trump,
sì, sì,
cioè,
aspetta,
la sua
però,
politica
piano con le manifestazioni di piazza, perché in questo momento ti sparano negli Stati Uniti molto,
sì,
spesso,
ma non so, ma
quindi,
questo
cioè...
non toglie
allora,
il fatto che
allora
gente
se vai in Russia a fare adesso voglio fare gara a chi è peggio,
ma certo,
se vai in Russia,
ma non stiamo discutendo su quello. Mi dici di base fino ad ora qual è stato più sicuro, vivere in Russia, vabbè, o vivere negli Stati Uniti? Grazie a cazzo, vabbè, non è quello.
Apriamo a questo punto il sondaggio, che è questo, lo possiamo rimettere anche sulla nostra pagina.
Però aspetta, io allargherei il campione,
ma
dobbiamo...
certo che allarghiamo, certo, ma ci mancherebbe. Allora, chi è più pericoloso? Due punti: Trump, Putin, Maurizio Paniconi.
No, ma che c'entra?
No, per dire.
Maurizio Paniconi, Netanyahu.
Un ombrello. Mettiamo no, pure le cose
a caso.
A caso. Ma Netanyahu che cazzo deve fare? Cioè, è pericoloso, sì. Beh, oddio, secondo me Netanyahu è più pericoloso. Ti posso dire una cosa? Netanyahu è più pericoloso di Trump.
No, 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 sì. No. Netanyahu sì. Fa quello
ammazzato
che vuole perché c'è Trump.
70.000
no.
Palestinesi. Sì, è certo. Più pericoloso di che intendi? Scusa, pericoloso per l'incolumità della gente.
Ma l'incolumità della gente, io parlo di scacchiere globale, ok?
Tu ti stai proiettando sul futuro.
No, ma il
futuro
non è che parlo.
E
è
uno che si deve parlare
dalla
molto
testa
più
questa
culo.
Immagine. Aspetta, vediamo poi che si sveglia.
Tutto.
Mentre addenta del bacon e fa "Oh, what a wonderful
mettiamoci
red
dentro.
Button". E lo spinge.
Bellissimo. Allora, però non è così secondo me. È bella la scena. Modi che ne so, Giorgia Meloni,
Giorgia Meloni non c'ha senso mettere che è pericolosa per chi
conta come due dei bastoni
e Salvini
coppia,
però allora che vuol dire l'elettrato sotto casa mia che vogliamo fare?
Ma no, ma parliamo di gente pericolosa, cioè no, Kim Jong-un possiamo mettere,
vabbè, Luigi Di Maio. Ci dicono
Di Maio.
Luigi Di Maio è purtroppo è pericoloso.
D'Alema
lo era, l'abbiamo eliminato.
Non lo era.
Oddio, non mi fate incazzare direttore.
Bravo.
E me se scoci tutta la carbonara.
Bravissimo. Devo dire, una bellissima imitazione. Chapeau. Del nostro,
e se applaude Tirocchi,
era un'imitazione,
ragazzi.
No? Era un'imitazione di Tirocchi che imita sì. Aldo Fabrizio.
Siamo al cortocircuito definitivo.
Vi chiedo e vi chiedo, la diplomazia della Meloni è per salvaguardare l'Italia o per salvaguardare se stessa?
Bene, allora
l'Italia, quindi se stessa nel ruolo che occupa,
non entrambe le cose, cioè,
non cominciamo.
Lei sicuramente, come tutti quanti i politici, pensa a se stessa prima di tutto.
Chiaramente.
Allora, chi è più pericoloso? Trump, Putin o chi altro? Carla dice: molto più pericoloso Putin perché più intelligente, strategico e cattivo. Trump deve la sua lezione anche ai bot russi, come tutte le destre.
Ragazzi,
di
ma guarda che
Europa,
quello è il punto, voi considerate no. più pericolosa una persona cattiva o una persona stupida? Io no, io
qualcuno
considero più pericolosa una persona
mettere
stupida.
Nella della lista anche Re Gaghi. No, tra l'altro, tra la lista tra i pericolosi, tra i pericolosi.
Tutto,
Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, da Radio Rock a Radio Maria è un attimo, ma è normale che alle pendici dei castelli romani ci sia sti interferenza?
Sì, è normale.
E allora,
sì, ascoltaci
tra i cattivi
in
ci il papa,
Radio
subito.
Maria. No, e papà c'entra Radio Maria. Radio Maria è privata.
È privata? Allora chi è? Come si chiama il signore?
Padre Livio. Padre Livio, cattivo. Allora, buono, cattivo, buono però. Allora, attenti che vi accoltella, ci scrivono. D'Alema è comunista ed è stato capo del governo. Sì, però ho detto
D'Alema è quello che c'era Moretti e gridava D'Alema di qualcosa di comunista. Vorrei ricordare
D'Alema quando è stato capo del governo non era certo comunista. Dunque, a Max, io vengo da Fiano Romano, te stampo una cinquina in faccia. Attenzione,
ma perché?
Così, è una violenza gratuita.
Ma perché?
Vabbè, no, questo no.
Ma credo che fosse una citazione a René Ferretti, però.
Piano Romano, René Ferretti, certamente.
È una citazione culta.
Vai, sentiamo, vai. Certo,
per vivere in società, anche una dose di ipocrisia è necessaria, perché per convivere abbiamo bisogno di una piccola dose comunque di ipocrisia.
Bene.
Cosa che per noi duri e puri è tremenda.
Allora, il più pericoloso è Trump, secondo Kaia, ammazzato meno persone di Putin perché ogni 4 anni cambia il presidente USA. Con l'uso con la magia è probabilmente presumibilmente pedofilo.
Con la magia?
Con la mafia. Se cambia ogni 4 anni e quindi cambierà fra 3 anni, è meno pericoloso. Vi arriva tutto. Radio Rock Podcast. There's no more underground. Loro sono i Masterpiece. Tra le nostre novità, vediamo chi c'è. 3899 106 600. Veloci ragazzi, facciamo un rullo di messaggi, che ne sono arrivati tantissimi. Dai.
Rullo
di messaggi, vediamo chi c'è. Partiamo da WhatsApp, vai. Sentiamo chi si è bloccato tutto, ragazzi.
Aia.
Messaggi.
Scusate, non si dice camionista, si dice informatico.
Allora, il sindaco di New York, Ale, il primo ministro spagnolo, Ale. Attenzione.
Che hanno questi?
Non lo so, mi ricordo che abbiamo detto qualcosa, ma non mi ricordo.
Ha mantenuto quello che aveva.
Vabbè, ma il sindaco di New York, onestamente, a me piace tantissimo, ma iniziamo adesso. Quindi
Mandani non ha fatto nulla, mentre Sanchez, ragazzi.
No, io non penso che un dirigente bravo possa prevedere
magari una crisi aziendale dovuta al mercato. Questo guardate le compagnie tedesche che si sono trovate in forte perdita, fortissima perdita. Perché il mercato è cambiato.
Possiamo dire che dipende però dalle situazioni. Ci sono situazioni in cui, come dici te, e altre situazioni in cui hanno delle responsabilità importanti.
Max è il trasportatore, ha subito particolari attenzioni dallo zio obeso in tenera età.
Perché zio obeso? Cazzo c'entra lo zio obeso, sono capito.
No, hai sentito bene il messaggio?
Non ho capito bene.
Ha avuto particolari attenzioni da parte dello zio obeso in tenera età.
Mi sembra un po', questa è una provocazione un po' stupida. Vabbè, dopo sta alludendo a un atto di pedofilia dello zio che si è inculato Max da piccolo quindi è traumatizzato.
Capito.
Questo sta dicendo.
Ma cosa vuol dire? Perché se uno si fa inculato dallo zio, allora diventa
semita.
Io non so tante cose, ma
ragazzi, io avevo capito, non è che sono stupido, avevo capito quello che intendeva. C'è bisogno che me lo spiegavi in questo linguaggio così colorito. No, volevo capire cosa cazzo c'entra lui che si fa incappettare dallo zio col fatto che sia diventato antisemita.
Ma ha detto qualcosa, ha detto qualcosa contro i gay?
No, antisemita ho detto.
E che c'entra con questa cosa dello zio obeso?
Infatti non capisco, non riesco a capire, però ce lo spiegherà il nostro amico, poi che ci abbiamo avuto tutti lo zio obeso che ci ha chiappettato, no?
Insomma, nella vita.
Tutta sta cosa, non ti hanno mai toccato il pistolino quando eri bambino.
Uno zio obeso?
Dai,
no,
su, zio obeso no.
Dai, obeso, meno obeso, dai, su.
Allora sarà stato magro.
Sentiamo, vai.
Sapete cosa sarebbe davvero bello?
Sì.
Riuscire a fare una macchina del tempo.
Sì.
E prendere tutti sti nostalgici.
Sì.
Buttarli dentro.
Sì.
E farli andare negli anni
nel ventennio.
30, 35.
Sì.
A vivere il bel periodo fascista.
Sì.
Per la quale loro sono davvero nostalgici.
Bene, bene, sì, sarebbe bello, sarebbe molto bello. Vai avanti, vai, sentiamo.
Sto guidando e mi sto anche divertendo stamattina.
Bravo, come stamattina? Tutte
Max, le mattine. Eccetera, tra l'altro mando un abbraccio sia a Max che a Maurizio, la parentesi.
E allo zio obeso.
No, però c'è una cosa che hai detto su cui non mi trovi davvero d'accordo. L'esibizionismo non è mai sano. E anzi è un marker per diluire.
Bene.
I contenuti.
Riflettiamo su questo, che è un input interessante, nostro amico. Vai, sentiamo.
Buondì, buondì. Ma perché non ci mettete le canzoni di Dinosauro del nuovo disco?
Esattamente.
Veniamo preparati al concerto.
Allora, tu non ci crederai, ma è esattamente quello che stiamo per fare. Che vuole fare Trump.
Sì, hai ragione, ne ha fatti di più Putin, però dagli tempo a Trump raggiunge, gliela fa, dagli tempo.
Sì, ragazzi, ma non è chi ha fatto più morti, se no lo so anch'io.
Ma pericolosità, ma scusa, pericolosità su che si basa?
Te l'ho detto, il mio parametro è.
Diglielo.
Problemi che si possono creare,
è pericoloso. Cioè,
sto dicendo Putin. Problemi che si possono creare sullo scacchiere globale.
Ma ne ha fatti già tanti Putin di problemi.
Sto dicendo, secondo me, in questo momento è più pericoloso Trump. Ma non sto dicendo non lo sia Putin.
No,
Putin è un pezzo di merda.
Allora,
non è quello,
Trump non è il primo presidente americano che prova a comprare la Groenlandia. Questo me l'ha detto anche un mio amico. Allora,
la Groenlandia proprio piace. Ma quanto costa?
Lo sappiamo,
ragazzi.
Però sappiamo
possiamo
anche
uscire dall'anti-americanismo che ci impone di dire che tutti i presidenti americani sono uguali. Non è una cazzata. Poi che certe cose l'America l'abbia sempre fatte, siamo d'accordo, ma c'è una differenza in primis di stile, ma poi anche perché non sottovalutiamo il fatto che lui si esprima così, Trump, perché vuol dire che si sente veramente libero di poter fare qualsiasi cosa.
L'ultima volta, ragazzi, dunque, mi sembra che sia stata nei primi del Novecento e nel 1917, una cosa del genere, fu firmato l'atto definitivo.
Ma di che parliamo?
Cioè, però il collega ce l'ha Trump, quello di farci capire e di farci vedere proprio, tastare con mano quanto cazzo è inutile l'Unione Europea.
Purtroppo sì. Il collega camionista dovrebbe ricordarsi che se ha libertà di esprimere anche questa opinione non è certo grazie alle dittature. Il collega camionista.
Ma il collega camionista questa non penso che inneggi.
Ma no, ma
Max.
No.
Il
ma collega non è quello, non, Max.
No, che c'entra? Max abbiamo detto che Max è autoferrotranviere. Trump è un megalomane viziato. Ha i soldi per avere intorno uno staff di livello in grado di guidarlo e sostenerlo. Ci scrive Daniele. Poi ancora, velocemente, che ci sono tantissimi messaggi che se no non si fa in tempo a leggerli. Vai, sentiamo.
Basta con ste cazzate su Donald. Fra due anni, anche meno, è a casa perché gli americani non sono coglioni come noi. Quindi sei l'uomo più potente della terra, fra meno di due anni stai a casa, Emilio,
a casa.
Non ti dico di mettere i Battalion of Saints, metti almeno Bad Religion, fa sta zitto sto tizio.
Allora,
quale scacchiere globale ha ragione Emilio? Netanyahu è molto, tu manco la scacchiera quella degli scacchi. hai presente? Quale scacchiere mondiale?
Allora,
di cosa parli, amico mio?
Un durissimo attacco nei confronti del nostro Emiliano Ruppi da parte di questo ascoltatore, che si chiama Giuliano, non
piccato,
Leone, ed è molto piccato.
Infatti si è però... inalberato. Allora, Giuliano, se vuoi un giorno di questi... parliamo, scommettiamo che fa una figura, no, fa una figura di merda dietro l'altra, se
parliamo. Oh! per dire. Lasciamo cadere il microfono,
me levi qua, ma guarda, me levi per favore, guarda che cazzo
Maurizio,
hai fatto.
Togli, dai.
No, non ho capito, comunque forse probabilmente l'amico Giuliano non ha capito quello che stavo dicendo, cioè ripeto, io sto dicendo che dal punto
forse
di...
o forse ha capito molto bene,
o forse ha capito ma non ci arriva, allora
forse
il discorso
ha capito molto bene, forse ha capito molto bene. Vabbè, ascoltiamo il Bad Religion, che è l'unica cosa bella che ha detto. Cioè no, ha detto tante cose belle contro Emiliano, però...
Ma no, ma no.
Radio Rock Podcast.
Marilyn Manson con This is the New Shit, tra le nostre 15, anzi tra i nostri classici che vi proponiamo ogni 30 minuti, i nostri Back in Time. Allora, vediamo un po' chi c'è, dai, sentiamo.
Buongiorno. Secondo me, non so se Ruby d'accordo, ma più pericoloso di Trump è J.D. Vance. Quello ecco. È anche peggio di Trump.
Ecco, ecco. Allora, lo sai che io posso essere anche d'accordo anch'io. Su questa? Sempre meno di Putin, ma più pericoloso quasi Vance. Sì. Innanzitutto ha un'aspettativa di vita, è giovane
più
Vance,
giovane, più
quindi,
rampante.
Sì. Ragazzi, è pericoloso.
Più lucido.
Sì, sì.
Però, tutto.
Più cinico, diciamo, più centrato rispetto a magari
sì,
a Putin.
Va anche detto però che effettivamente Vance è cattivo, è più giovane, quindi ha una serie di vantaggi rispetto a Trump, però è anche vero che Vance è un cosplayer, cioè Vance è un... aspetta un attimo, ora parliamo di quello che dice il nostro amico, però però Vance ha cambiato idea centinaia di volte durante la sua evoluzione politica, cioè Vance è uno che un po' gioca, secondo me, a fare il cattivo.
Dici?
Sì, secondo me sì.
Allora, tra Trump... Federico dice, tra Trump e Putin, Netanyahu tutta la vita, controlla il congresso americano e la EU, e con lui il Medio Oriente e il mondo sono in pericolo. Chi è, secondo voi? Abbiamo chiesto 3899 106 600, dovendo fare vabbè, un giochino così, perché poi è impossibile, però prevedendola, chi è la persona più pericolosa che abbiamo in questo momento sulla Terra? Chi è la persona più pericolosa? Per sapere chi è il peggiore vi consiglio questo video, ci manda un video, per adesso non posso aprirlo, quindi poi lo aprirò con calma.
Ma quindi che dice Giuliano?
Armando dice, più pericoloso Trump, se gli USA si slegano dei trattati e dalla salvaguardia dell'ambiente, l'ordine internazionale è finito, se lo fa Putin, sti cazzi. Il problema è che non lo farà. Sentiamo, perché non conviene neanche a lui. Poi tra l'altro Trump è un affarista, Putin vuole il potere, è altro motivo per cui è più pericoloso Putin. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, non so quanto Trump sia stupido o ci faccia, ma io do ragione a Emiliano, secondo me è più pericoloso Trump, perché già sta a fa un casino adesso.
Beh, non capite nulla.
Poi i poteri, allora
sì,
vabbè, scusa, ma fai sentire l'amico che mi insultava, no?
Adesso calma, magari non ci arriva. Allora, sentiamo ancora. Salve, sono lo zio obeso di Mauri e confermo, sono trasturato anch'io col suo pistolino, ecco perché Mauri è antisemita. Dunque, se parliamo di persone più pericoloso stupido. È Netanyahu, e ancora Netanyahu. Oh, naturalmente adesso voi citate dei nomi, poi noi metteremo i nomi che voi citate all'interno giammai all'interno di un sondaggio che metteremo sul nostro canale Telegram.
Aia,
Trump,
questa è dura,
Putin, Netanyahu, questi sono i nomi
paniconi,
fatti fuori
paniconi.
Se parliamo di chi può effettivamente essere il più pericoloso, di sicuro è Trump, perché è instabile e non prevedibile. Se parliamo di persone, però Netanyahu, è che Trump non è una persona.
Infatti,
forse
no,
stiamo sottovalutando il fatto
una persona,
che tra 100 anni, no, guarda, non stiamo sottovalutando, questo è un fatto vero. Leggevo oggi un articolo che diceva: la battaglia per la Groenlandia non è tanto una battaglia di sicurezza, perché a Trump della sicurezza non gliene frega un cazzo. È una battaglia economica, perché la Groenlandia tra 100 anni avrà un clima mite, non solo, ma ha le terre rare che fanno gola a molti, fra cui Trump, e quindi è una battaglia molto più economica di quanto non si pensi.
Però dicevo una cosa, il discorso delle terre rare è vero che comunque diciamo fanno gola rispetto a dove si trovano, via dicendo, però le terre rare non sono così rare da trovare.
Si ma rare non vuol dire rare,
si chiamano rare
perché è difficile,
perché è l'estrazione,
è molto difficile estrarle e lavorarle, specialmente certo. Perché lavorarle crea un sversamento di roba chimica che non finisce più.
Allora, Putin c'è Jonas che scrive, o Jonas, perché ascolta la Germania, quindi forse la pronuncia è Jonas, che pronuncia, che sì, che pronuncia, che scrive: Putin è il più pericoloso e va assolutamente fermato in Ucraina. Poi sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi, devo rispondere all'ascoltatore di prima. Gli americani sono talmente tanto intelligenti che Trump se la sono rivotato dopo che ha fomentato l'assalto al Capitol Hill.
Stiamo commentando,
insomma,
anche
su di loro, la vedo veramente difficile.
Guarda, è quello che abbiamo detto poco fa, proprio fuori onda, proprio. Sono così svegli che l'hanno votato dopo l'assalto al Capitolio.
Ha ascoltato la nostra Silvia. Trump non è il primo presidente americano, questo abbiamo detto. L'ultimo è stato Truman nel 47, lo stesso che ha fatto sganciare le bombe atomiche sul Giappone. Ci scrive Giuseppe, il signor Giuseppe. Sentiamo ancora, vai, 3899 106 600, vai.
Ma no, non avete capito nulla. Trump, secondo Canon, o come cazzo si dice,
QAnon.
È colui che libererà i bambini sulla luna, dove sono stati portati per fare il siero della giovinezza.
Allora, attenzione, colpo di scena, colpo di scena. Trump, Putin, Netanyahu, Maurizio Paniconi, propone qualcuno Elon Musk, il più pericoloso che abbiamo in questo momento sul pianeta. Per me i matti sono tre: Netanyahu, Putin e Trump, per patologie diverse, ma folli, ci scrive Angela. Poi ancora, Putin è il più pericoloso, dice David, perché è stronzo.
Beh, diciamo che insomma questi capo di stato non sono proprio prettamente persone
diciamo
illuminate,
che anche gli altri due non è che siano proprio dei gran simpaticoni.
Ancora, ancora, proseguiamo, vai, sentiamo chi c'è.
Odiare le persone a prescindere è sbagliato.
Allora, benissimo, questo signore dice: partiamo odiare le persone a prescindere è sbagliato, me lo voglio tatuare sull'avambraccio.
Partiamo da qui.
Virgolette, odiare le persone a prescindere è sbagliato, chiuse virgolette, Maurizio Paniconi. Vai, sentiamo. Rispondendo a quello che diceva l'ascoltatore su Hitler e il popolo ignorante, c'è da dire che il popolo tedesco era tutt'altro che ignorante. C'è il saggio Ritorno al mondo nuovo di Huxley che parla proprio di questo argomento.
Ma regà, io vengo da Ostia e che famo mo?
Bravo, che facciamo adesso?
Si riferiva a quello che diceva: io sono del Centro
Che vogliamo
che
fare?
Fate voi borgatari.
Che vogliamo fare?
Buongiorno Radio Rock, buongiorno Emilio. Ma qua il problema non è c'ha ragione. È la saggezza popolare.
Bravo.
Che dice: due torti non fanno una ragione.
Bravissimo, signore.
Altro tatuaggio.
Questo è il punto.
Obito, questo è il punto.
Questo è
forza con lo zio.
Però guarda, lui ha toccato un punto che è molto importante, che in questo momento sembra sottovalutato. Cioè, sembra quasi che se tu dici, come ho detto io adesso, che mi fa più paura Trump di Putin a livello globale, io stia difendendo in qualche modo Putin.
No,
cioè,
no,
che è
no,
una cosa
ed è anche demenziale. E neanche io sto difendendo Trump.
Però molto spesso la gente prende questa cosa come un allora tu sei alleato dell'altro.
Sì,
perché c'è questa logica binaria.
È il deficit cognitivo che ci è venuto?
Sì. A voglia. Questo è il monopensiero, come direbbe il mio amico Andrea Ra. Allora, vediamo un po'. Dove più pericoloso è Ruby. Scrivono: più pericoloso è Ruby, più pericoloso è sempre il più potente. Secondo me non è vero, se no altrimenti avresti ragione te, ma secondo me non è vero. E poi ancora sentiamo chi c'è.
Però Trump è stato votato in maggior parte dai paesi centrali, insomma, paesi che sono rimasti veramente all'anni dell'Ottocento. Cioè, ma gli manca che vanno in giro ancora con i cavalli tanto amati da Emilio.
Bene, con i cavalli, vai, sentiamo.
Ma raga, io voglio andare controcorrente, a me mette un sacco paura quello coreano, ma che ne so, sarà la faccia imbruttita che c'ha.
Coreano del nord o del sud?
Ma Kim Jong-un.
Quello fa più niente, alla fine è più bonaccio di tutti quello.
Sta là, lancia qualche missile, ammazza qualcuno,
ammazza i suoi, fa i campi di concentramento,
gli mette la sveglia ai 5 la mattina tutti in piedi,
fa le parate.
Quello è giusto.
Voi sapete che lui, in realtà, c'è questa cosa per cui lui dice di non fare la cacca.
Sì, ma c'è,
lui si tiene tutto dentro, come fa?
No, è perché comunque lui, essendo un leader purissimo,
non si sporca,
non ha l'ano, cioè quindi non fa la cacca.
Ecco,
no, davvero,
così,
davvero,
perché è il gassottello, Radio Rock Podcast. Profane Prophecy, si chiama così il nuovo album, è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro dei Black Rose, il loro ritorno. Vabbè, io ragazzi, non lo so, leggo delle cose, secondo me, francamente deliranti, devo dire la verità, francamente deliranti.
Sì, vabbè, bello tutto, ma chi piamo?
Allora, in UE i più pericolosi sono la von der Nazi e i volenterosi. Io quando leggo certe cose, ragazzi, dico, ma come si... Allora, va bene la provocazione... va bene tutto, per carità, però ma come cazzo si fa a dire, allora uno può avere l'opinione politica di Ursula von der Leyen che vuole, anche a me non fa impazzire, devo dire la verità, per mille cose, ma come fai a dire che è più pericolosa di Putin? Cioè abbiate pazienza, ma come si fa?
Posso proporre una cosa? Se non ci sono una serie di test del cui che comunque sai danno risultati differenti e via dicendo. Ce n'è uno che comunque ho ideato io che è ed è molto semplice. Vai. Cioè in realtà se tu fai
credi in Dio,
no, fai i giochini di parole con i cognomi altrui,
sì,
probabilmente sei sotto la soglia.
Vabbè, io lo faccio però spesso.
No, tu non lo fai.
No, non lo faccio.
No, non lo fai.
Guarda, è una roba da conduttore di quarta categoria.
Quello che ti sta sulle palle gli cambi il nome e
io lo faccio spesso questo qua. Ma allora, che io sono di quarta categoria. Allora.
Ma lui l'ha fatto con Merdagnao.
Lui l'ha fatto con Merdagnao. Stai vicino.
Quello è grillissimo.
Cioè, allora, non perché non sia vero quello che dici. Cioè, è verissimo.
Il coreano non ha l'anno.
Là è molto semplice.
A me piace farlo.
A me piace.
È terribile, ragazzi. È una cosa che faceva Emilio Fede e Beppe Grillo.
Mi piace.
È terrificante.
Sono rimasto negli anni Ottanta.
Lo trovo divertente. Allora,
mi piace, è proprio liberatorio dire Merdagnao.
Bravo, Mauri. Allora, è coreano o l'ano? L'ano.
Sì.
Poi sarebbe Corea. Corea, anzi, core forse.
Core. Beh, tutto
infatti,
core.
Le stronzate gli escono dalla bocca. Eppure Trump mi pare che non ha l'ano. Dice Giovanni da Centocelle. Allora, qualcuno dice ci stanno a Porta Enguera e non ti rendi conto. Allora, ammesso che sia così, che la guerra. Ammesso, allora, vediamo che avete ragione voi. Che ci stanno portando in guerra non Putin, ma ci sta portando in guerra a von der Leyen.
No, ma non è no, aspetta. Ah no, tu stai parlando da von der Leyen, ok.
Sto rispondendo a sto signora, i deliri di questa gente. Vabbè, Aldo Fabrizi che fa il coreano senza ano. Via, prego, vai. Il coreano, questa, secondo me non possiamo farla senza scadere nel razzismo.
Perché no.
Più biego, però.
Fino a qua è lui.
Ecco.
Poi diventa... Oddio! Devo trovare una parola con la R.
Perché aspetta, no, i coreani però sai come fanno? Fanno. Io non. Fanno così.
Oddio.
Bello.
Mi sono cagato addosso.
Bello razzista. No,
perché non c'hai l'ano.
Perché non c'ho l'ano.
Non
mi sono cagato addosso. Lo
dentro potresti dire.
Mi sono cagato dentro.
Allora, Emiliano Rabbi. A questo punto, Emiliano Rabbi.
Rabbi, sì.
Rabbi. Beh, Rabbi perché
bello. Perché è a capo di un Mossad.
No, maestro. Cioè,
allora, Gigi, che cazzo vuoi? Che
Dio santa Madonna,
messaggi. Cosa cazzo bestemmiare, vuoi? Cosa vuoi? Sentiamo cosa vuole Gigi Bilancioni. Dai, sentiamo. Dai, sentiamo.
Modi.
E questo dovevi dire.
40 di 40 notte.
Mannaggia, ragazzi. Poi niente. Niente, finita così. Ma cosa diluire? Cosa manda? Cosa fa? Cosa dice? Niente, vabbè. Niente.
Ci sono moltissimi messaggi, non facciamo in tempo.
Però perdonami Gigi, tu poi se il tuo contributo è questo, poi tu ti stupisci che non ti mandi in onda, grazie al caso. A parte il fatto che poi lui non ha capito che manda 6.000 messaggi, a me mi va in testa alla cosa e non arrivo mai a leggerlo perché avendo scritto tanto, siccome... No, finisce come primo messaggio quello dell'ultimo che ti ha scritto.
Ma perché ti
io
stai giustificando
su...
però, scusa.
No, sto
però...
spiegando perché è giusto
che è utile, giustificando uno senza peli.
È giusto
con un
questo
ascoltatore
signore...
perché non gli mandi messaggi.
Oh, perché gli dai tutta sta importanza? Perché io avevo finito, tu hai dovuto riaprire la parentesi.
Io gli do
importanza. Mauri, però tu apri la parentesi. Importanza perché
no,
se tu stavi zitta,
stai ti stai giustificando.
Ma questo è quello che pensi te.
No, è quello che è, non è quello che penso io.
Sto spiegando le cose alle persone. Emilio spiega.
E perché gli devi spiega, scusa, a tutti quelli
perché
che
prima non ho spiegato agli ascoltatori
sì,
che se vogliono sei ore parla di Gigi Bilancioni.
Non sto parlando di lui, sto parlando di te.
E io sto spiegando, dicendo alle persone
volte...
e io sto spiegando alle persone che questa trasmissione funziona così.
Ma tu,
se vuoi, allora anche quello dovrei spiegare.
Ma scusa, ma quante volte noi finiamo la trasmissione con 10.000 messaggi che non abbiamo mandato e tu per ognuno a cui non hai mandato il messaggio dici scusa Francesco non ho mandato il tuo messaggio.
No,
se
uno
tu
manda
mandi,
se
ma
uno manda 200.000 messaggi boh, perché ce l'hai con lui, se uno mangia
ce l'ho con
sì
lui.
Ma hai detto pure prima ce l'ho con lui, lo voglio punire.
Ma chi ma quanto sei scemo, ma perché dici queste cose?
Scusa, perché lo vuoi pulire?
Ma perché dici queste cose?
Allora ti posso dire una cosa, mi stanno chiamando da Cipro tanto per cominciare, quindi
rispondere subito,
può essere un amico.
Allora ti dico la verità, Sei Gigi Bilancioni, è come un vecchio zio panzone
che ti tocca il cazzo.
No, non ti tocca, che ti tira allungandolo
perché?
Il pistolino.
Ma che cosa orribile.
Perché è fastidioso,
fastidioso,
no?
Cazzo.
È come chi è chi che non aveva essere, io ce l'avevo un vecchio zio panzone.
Ma una denuncia questa, calma.
Oh, oh, mica ti molestava, ti tirava il pistolino alla
molestia.
Beh, no.
E come no?
Beh, sì, dipende, dipende.
No, dobbiamo andare ai carabinieri.
Dipende dall'uso che ne fai, no? Dall'uso che ne fai. Sentiamo chi c'è ancora, vai. Dobbiamo chiudere.
Però la Van der Leyen sembra una strega di un film di Miyazaki.
Questo è un altro discorso,
tutta
però, ragazzi.
Incerata, tutta un po' matata.
Questo è un altro discorso.
Ma che vuol dire?
Questo non vuol dire niente. Questo è body shaming, non lo tolleriamo. Vai, sentiamo.
Comunque, rinnovate un attimo. Sono due anni che mandi gli stessi messaggi. Almeno bravo, fate le cose che dice il direttore, così c'hai il contraddittorio, no?
Bravo.
Dai, così
bravo.
Almeno c'hai ogni giorno una cosa nuova.
Bravo. Allora, attenzione, chiudiamo qua. Caro Emiliano Rubbi, vediamo il sondaggio, un'occhiata veloce.
7%,
non l'abbiamo ancora scritto.
Non so.
Però, no, allora abbiamo scritto, il sondaggio è già pronto ed è questo il sondaggio. Oh, è più pericoloso. Trump, Putin, Netanyahu o Maurizio Paniconi o von der Leyen. Questo è quello che accade. Ecco i risultati del sondaggio. Trump 45%.
Lo so già. 45%.
Putin 65%.
Già siamo tutti.
Beh, aspetta, siamo
Netanyahu,
già nell'ordine delle percentuali di Trump, però
12%.
Per cui si arriva al 300%, al 2%.
Maurizio Paniconi 7%. Non so, non rispondo. 43%.
Occhio e croce, okay. Siamo al, sì, al 2,50.
Adesso lo pubblichiamo.
2,50, sì.
Domani vedremo cosa accadrà. Attenzione.
Ma non se ne frega un cazzo di niente a nessuno. Però vediamolo domani.
Noi sei puntuali, torniamo. Grazie mille, Rubbi. A settimana prossima. Ciao, ciao.
Tutto
ciao.
Il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.